mi ha perfino portato un mostrino di fiori
lungo la strada. Viaggio in macchina da Roma, ha trovato il tempo di fare anche questo.
Okay, minimo.
Allora. Bene, se ti serve.
Non so, ti senti, va bene così? È meglio finirlo? Va bene allora. E lo posso, se io lascio così si sente lo stesso, vero?
Sentite giù in fondo?
Buonasera.
Quindi senti? Mi
sente? Sì. Io saluto tutti voi, ma un saluto speciale è veramente a Don Agostino. Per due motivi. Primo, perché mi ha invitata qui, nella sua città, nella sua famiglia, nella sua casa. E io ho imparato dai miei genitori che andare a casa di qualcuno vuol dire veramente conoscerlo. Mia madre diceva, quando ancora ero fidanzata, vai, vai a trovare la sua famiglia, perché ti renderai conto di tante cose. Ma davvero è un atto di amicizia molto profondo quello di far venire qualcuno a casa nostra, no? Più facile andare, ma chiamare, accogliere è veramente un atto di amore, un atto di, come dire, di abbandono anche. Quindi prima di tutto per questo, perché per me è qualcosa di perfino emozionante. Beh, la seconda ragione è la gratitudine, perché lui ha detto male, lui è un maestro per me, non è un collega. E sono stata accolta ad Ancona, lui era decano, si dice, preside dell'Istituto Teologico di Ancona, che è un istituto molto, molto importante, diciamo, in Italia. Adesso vedete una scuola di teologia, ma in effetti è un istituto teologico che è aggregato alla Pontificia Università Lateranense, dove proprio quando c'era Don Agostino come preside, è stato, più o meno, insomma, in quel periodo è stata data anche il corso della licenza. Quindi noi ad Ancona abbiamo quello che è, lei è una che studia, ha studiato, quindi penso che conosce i gradi accademici. Comunque abbiamo due gradi accademici, no? Abbiamo il primo grado, che sarebbe il baccalaureato, cioè che aiuta a conseguire, insomma, dopodiché si consegue, si chiama così. I gradi accademici teologici hanno sia un decorso, sia un modo di chiamare le cose un po' diverso, un po' più alla francese, mi sembra, no? Il baccalaureato in Francia si dice, e nell'iter di studi teologici funziona così, che c'è un primo ciclo, quindi un primo livello di studi che chiede 5 anni, no? O 6, da noi addirittura c'è un anno pastorale, mi sembra, per i seminaristi. Quindi insomma, per avere il baccalaureato, che sarebbe per conseguire il titolo del primo ciclo di studi, ci vogliono almeno 6 anni, no? Cosa che i nostri invece amici della statale, tanti figli, insomma, anche noi, io ho fatto anche la statale prima di accedere alle accademie pontificie, e chiedono 3 anni, no? Mi sembra che sia 3 più 2 sarebbe la specialistica nelle nostre facoltà statali. Noi invece nelle facoltà appunto teologiche abbiamo, che sono pontificie, abbiamo un primo ciclo di 5 anni o 6, un secondo ciclo di 2 anni, dove poi si consegue la cosiddetta licenza, ed è una specialistica praticamente. Poi ci sarebbe anche il terzo ciclo, che è quello del dottorato, ma insomma noi ad Ancona non abbiamo ancora il terzo ciclo, però sta di fatto che siamo su questa strada. Allora, questo solo per dire qualcosa su Don Agostino, ecco, su quello che è stato per me. Io prima insegnavo a Fermo, perché sono della diocesi di Fermo originaria, poi sono andata appunto a dare dei corsi ad Ancona, e lì sono stata accolta da Don Agostino con la stessa dolcezza, devo dire, con cui, non è neanche questo per fare complimenti, ma penso che voi lo conosciate anche meglio di me, con la stessa dolcezza, lo stesso, come dire, rispetto, tributo di stima che i profeti biblici dicevano avesse la Torah, no? La Torah è dolce al palato, è qualcosa di buono, di gustoso, e quindi io penso che questa sua dolcezza, questo suo rispetto anche veramente per tutte le persone, ma specialmente per le donne, no? Rispetto e grande stima per le donne, che guardate in un ambiente accademico di teologia è abbastanza è molto gradito, perché siamo un po' pesci fuor d'acqua noi donne in quegli ambienti, lo attribuiscono solo al suo carattere, probabilmente all'educazione che ha ricevuto, alla sua mamma che è centenaria tra poco, ma credo anche agli studi biblici, no? Gli studi biblici sono, penso davvero, qualcosa di particolare anche all'interno degli studi teologici, per cui lui dice che esiste una associazione di teologhe, io aggiungo che le bibliste o i biblisti sono sempre un po', poi tu lo sai benissimo, fanno forse più riferimento all'associazione biblica, che è per maschi sia per femmine, naturalmente i biblisti, che non fosse all'associazione italiana delle teologhe, però insomma per dire che c'è una particolare un carattere particolare nei biblisti all'interno del grande mondo dei teologi, e quindi spero di poter dire anche nelle bibliste. E questo perché? È perché la Bibbia è un giardino. E quindi il titolo così che ho voluto dare, non so perché, tanto appunto mi ricordavo bene il titolo che avessi dato, poi andando a rivederlo questi giorni, mi sono detta, ho fatto bene intanto perché la stagione è giusta, no? È la stagione dei giardini questa, dei giardini che fioriscono, ma anche perché sì, la Bibbia più la attraversiamo, più la conosciamo, più la pratichiamo, più la ascoltiamo, no? Ci nutriamo nei suoi spazi e più veramente scopriamo angoli verdi, angoli colorati, angoli desertici, no? Perché tutto veramente fa parte, è un grande mondo, anzi forse davvero sono tanti mondi che ci danno il gusto di attraversarli, e quindi la libertà di farlo, la libertà. Ecco, io devo dire davvero che la Bibbia è stata per me ed è una compagna in questa sete che io porto, e penso tutti voi portiamo, no? Proprio come segno quasi della nostra natura più profonda, che è la sete di libertà, poterci essere, no? Nella libertà, poter uscire e guardare l'orizzonte e non essere invece con gli occhi chiusi, costretti dentro certe cose limitate, no? E quindi così, in effetti nel Primo Testamento quantomeno, che poi viene ripreso sempre in maniera metaforica anche nel Secondo o Nuovo Testamento, ma direi che il più grande mito sia proprio l'uscita, no? L'uscita, l'esodo. Lo chiamo mito perché è qualcosa di più di una narrazione storica o meno, lasciamo stare. Il mito è più della storia, in effetti, perché è qualcosa che si ripete sempre, che si rigenera sempre. O l'ideale, possiamo dire anche l'ideale di che cosa? Dell'uscita dalla schiavitù verso la libertà, no? E questo penso che sia qualcosa che attiri anche le nostre passioni, no? Non so se qualcuno di voi ieri sera abbia visto, era con questa immagine volevo cominciare, abbia visto Le invasioni barbariche. Conoscete questo programma? Io non lo vedo mai, però ieri sera sono stata fortunata che ero lì con i miei figli e stavano guardando questo programma, ed è stato invitato a parlare un free climb, si chiama in inglese, ma sarebbe un arrampicatore, però se lo diciamo in italiano, no, essendo un arrampicatore, no. Lui si chiama Manolo, si chiama Maurizio Zanolla, ma conosciuto come Manolo, e casualmente è stato un amico di famiglia, insomma, perché mio marito anche arrampicava da giovane, era il suo compagno, e vabbè, e Manolo ha detto una cosa bellissima secondo me, prima di tutto, che ecco appunto questo arrampicare la montagna, no? Parlava della montagna come con un rispetto, con un senso veramente direi religioso, proprio sacro, no? E aveva un tocco così delicato, no? se immaginate che lui è stato il primo ad andare ad arrampicarsi senza chiodi. Lui dice è il fondatore in Italia dell'arrampicata libera, che significa non avere nessuna sicurezza, cioè salire come un ragno praticamente. E guardando le sue mani che venivano riprese così, che poi noi ci conosciamo, ma sembra è talmente delicato nei movimenti, no? È proprio un'immagine che quanto più si è delicati, tanto più si può salire, no? Si può contattare una realtà come la montagna. Lui diceva montagna, che cos'è? È un luogo dove tu puoi morire tutte le volte che vai. Però la vertigine che ti regala il salire è il massimo della sensazione della vita. È un mistico, però è stupendo. Ma quello che mi colpiva molto era il tocco delicato, cioè per sperimentare, per provare, no? la sensazione della vita più profonda, non devi mangiarla la vita, non devi possederla, non devi ghermirla, no? Ma devi proprio davvero salirci con queste dita così delicate, con questo tocco che la rende una vertigine, proprio perché è in un rapporto veramente di libertà e di rispetto, no? E questo è il senso religioso, secondo me, no? E un po' il senso che noi avremo da questi testi che leggeremo del rapporto di coppia. Perché il rapporto di coppia nella vita è la grande metafora del rapporto tra l'uomo e Dio. Quindi se non ci fosse il senso del sacro, non ci sarebbe coppia, non ci coppia secondo il concetto biblico. Almeno così mi sembra di aver capito dopo diversi anni che ci penso, però non lo so, poi siamo qui per conversare, per condividere, per confrontarci, anche eventualmente per smentire l'uno o l'altro. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire era proprio questa. Lui diceva: io ho avuto questa grande fortuna, no? Di avere come dono dalla vita una passione, cioè questa per me è stata la passione. E i miei erano operai, dice, quindi che cosa facevamo noi ragazzi? Dovevamo fare gli operai, naturalmente noi figli, e purtroppo, come dire, era una vita che ci dava molto poco, no? Perché la domenica dovevamo stare al bar, normalmente tutti i ragazzi della classe sociale a cui appartenevano i miei genitori andavano al bar e ascoltavano le partite. Diceva una cosa, i miei genitori poi erano stati migranti in Svizzera, non avevano, pur vivendo di feltre, lui è, pur vivendo in mezzo ai monti, in una zona montana, dice, però non tutti quelli che abitano in città di montagna conoscono la montagna e vogliono veramente avere un rapporto con la montagna. E diceva no, dice, si stava al bar, appunto, la montagna era solo ma qualcosa da cui guardarsi, casomai, vedi come, no? Si può vivere in un ambiente senza incontrarlo per niente, senza averne a che fare con questo ambiente. Allora lui dice, no, io a un certo punto ero giovanissimo, proprio 12-13 anni, mi rifiutavo mi sentivo fuori posto in questi bar, in questa anche da, così, per dopo, no, da ragazzo più grande, andare a fare le cose che facevano, dice, mi sembravano così misere, così, no, le partite, e allora adesso non vorrei offendere nessuno che amasse molto la partita. Di solito l'amore dei mariti per le partite è una causa di litigi, almeno lo era un tempo, adesso non so più. Però ecco, beh, insomma, la domenica solo la partita, come Manolo diceva, era una miseria assoluta, cioè, non mi ci sentivo bene. E allora dice, io mi sono sentito proprio attratto verso questa cosa che era la montagna, e sempre di più sfidato. E lui non ha avuto nessuna scuola, no? Invece Messner, i grandi alpinisti, insomma, avevano dei canoni precisi, c'era tutta una cosa da imparare. E invece lui dice, io proprio sono stato risucchiato dall'altezza. Bellissima. Noi di solito pensiamo risucchiati dalle cose basse, no? Dalle cose. Invece sono stato risucchiato dall'alto, no? Un'immagine veramente bella. Allora, ok, dice, una passione. Avere una passione è qualcosa che ti libera da qualsiasi forma di schiavitù, in un certo senso. Allora, una passione ti porta fuori e certo c'è un po' l'incoscienza, cioè, però poi vai e basta e non puoi più tornare da dove ormai. Dice, io lì, in montagna appunto, là mi sentivo proprio bene, provavo piacere, ha detto a un certo punto, io proprio provavo piacere. Certo, la paura non la sentivo, non sentivo più la paura, davvero diceva, ogni passione chiede molto coraggio. Dice, bisogna avere, è interessante, no? Perché sembra una cosa contraria, no? Perché noi pensiamo, una passione è qualcosa che non chiede coraggio, anzi, una passione è qualcosa a cui resistere. Invece la passione declinata in questo modo è qualcosa da costruire. La passione si costruisce, la passione si accende sempre di più. E è chiaro che ci vuole coraggio per poter salire in alto, no? E lui diceva, basta cedere alle paure, ci sono tante paure che ci conducono a vivere in un mondo di paure, dove tutte le porte sono chiuse dalle paure, e queste sono come dire, le paure da superare, perché il rispetto è qualcosa di diverso dalla paura, poi dice il rispetto della montagna, no? Non chiedere alla montagna quello che non ti può dare. Ok, come dire, questa era un po' la copertina, come si dice, no? L'immagine di copertina di questo giardino che invece adesso vorrei introdurre così, no? Ecco, allora, intanto questo, visto che ci sono tra voi studenti miei, ho avuto uditori addirittura, ma vorrei dire questo, no? Che il modo in cui la Bibbia ci parla è un po' simile a quello in cui la montagna ha parlato a Manolo, cioè ci risucchia dall'alto, mi spiego. Allora, le prime pagine che ci offre, la primizia, sono due queste, ma due capitoli, Genesi, no? Quelli che ho citato, qui viene appunto la citazione del versetto 15, il capitolo secondo, che dà il titolo a questa nostra due giorni, funzionano un po' come questa seduzione dall'alto, cioè sono pagine che descrivono un ideale, che descrivono ciò che è stato quando, non si sa, in un tempo senza tempo, prima del tempo queste pagine sono state scritte e quindi disegnano, prospettano un futuro. Quindi le prime pagine della Bibbia, o sempre quando noi troviamo, non so, in un testo un decorso storico, un divenire, dobbiamo pensare che all'inizio c'è sempre ciò che in effetti l'autore proietta alla fine, no? All'inizio, cioè la fine. Questo perché? Perché ci vuole una visione, nella vita, o ci vuole una passione. Che significa? Cioè, cosa ci mettiamo adesso, no? Venendo anche così, parleremo della vita di coppia naturalmente, ma ci vuole forse un ideale, sì, un ideale della vita di coppia. Cioè, ideale è una parola pericolosa, per carità, però ci vuole un sogno, bisogna sognare qualcosa all'inizio, no? Quando ancora non si è posto mano a realizzare quella cosa. Chi partirebbe per un viaggio senza un sogno? Che dite? Pensateci un po', soprattutto di viaggi, di vacanza, ma non solo. Non so se avete ascoltato un testimone, mi sembra tra l'altro, del grande naufragio che c'è stato tra i basconi lì, no, l'ultimo di qualche giorno fa. Quest'uomo diceva proprio, non so se qualcuno comunque ha sentito questa frase, dice noi si parte dalla Tunisia sapendo di poter morire sul canale di Sicilia, ma la scommessa, il sogno che abbiamo, contempla il rischio di morire. Insomma, questo è il punto. E allora è così il matrimonio, la vita di coppia, è un grande viaggio, ma se tu non hai un sogno, un grande sogno, per cui tu sei disposto anche a morire. Morire, però mi fa, togliamo un po' l'aspetto sacrificale del morire. Il morire e il vivere, no? Sono due cose che camminano insieme, cioè noi abbiamo la percezione, come diceva Manolo, del massimo della vita quando sappiamo che è una cosa talmente alta, talmente profonda che ci dà il senso della vertigine. La vertigine è proprio stare in mezzo tra... Beh, io penso che il sogno della coppia sia un sogno estremo, oggi più che mai. Mi piace questo linguaggio, mi sembra giusto. È vero, è un sogno estremo, perché pochi riescono a consegnarlo alla loro storia. Magari lo fanno, ma non lo consegnano. Per esempio, faccio un esempio: la convivenza è qualcosa che è più sperimentale, parte con l'esperimento, almeno dal punto di vista teorico. Guardate, non c'ho niente contro la convivenza, anzi, cioè, tra l'altro io seguo diverse diocesi in Italia, cioè vado, faccio meditazioni bibliche a diocesi del nord, soprattutto Italia, dove i ragazzi che convivono sono nel mondo cattolico, le coppie che convivono sono addirittura al 90%, prima del matrimonio, quindi ecco, non... lungi da me qualsiasi tipo di condanna o di forma moralistica nei confronti di questo, no, però ecco, qual è la differenza, no? Cioè, qual è la psicologia, diciamo così, della convivenza? È questa, è la sperimentazione. Adesso vediamo, prima sperimentiamo e poi vediamo se può darsi pure che vada bene, non lo so, anzi, può darsi pure che sia ragionevole quella tecnica, magari gli imprenditori la utilizzano prima di lanciare un prodotto, adesso non so. La Bibbia funziona in un altro modo, ecco, io solo vorrei, no, dare prima di tutto questa nota, perché prima di andare ai contenuti dobbiamo capire chi li scrive questi contenuti, no? Cioè, per noi è importante fare questo oggi come cristiani, conoscere un po' come funzioni proprio la Bibbia, altrimenti diventiamo fondamentalisti, cioè prendiamo dalla Bibbia tutto quello che dice così come se fossero, che ne so, cioè dogmi, no. La Bibbia è un modo, è una proposta, contiene una proposta in effetti. Poi la dogmatica è una disciplina che casomai si appoggia a determinate cose bibliche, però è proprio un'altra cosa rispetto alla dogmatica, no? E allora è più democratica, va, diciamo, come sistema, la Bibbia, nel senso che parte da un punto, no? E dice, guardate, da qui poi vengono fuori determinati messaggi, però è importante sapere da dove parte. Ecco, parte da una visione, appunto, da un ideale. Qual è l'ideale? Vediamo un po' l'ideale. Quindi, se per caso noi non avessimo subito già, non vivessimo già nella nostra coppia o nella nostra famiglia, questo ideale, ci dobbiamo preoccupare di dare. Era un ideale, voglio dire, cioè era il massimo, qualcosa che poi vedremo anche, naturalmente, nella Bibbia, si deve costruire. Perché, come tutti gli ideali, no? Prima ci vuole, è indispensabile. Poi però, come succede, penso un po' nella vita di coppia, almeno i primi 7 anni è tutto ideale, no? Come i 7 anni che Giacobbe lavorò per Rachele. Qualcuno ricorda questa storia? Ecco qual è, ecco, questo è proprio un bel racconto, una bella metafora che ci fa capire il passaggio dall'ideale e poi alla realizzazione storica delle cose. Allora, Giacobbe, per chi non conoscesse quella storia, la conoscete tutti? Ok, era brevissima, la racconto. Giacobbe andò da suo zio Labano a cercare una moglie, va bene, poi così. E vide subito la prima persona che incontra, è Rachele. Rachele era rossa, bella, e quindi lui se ne innamora, la bacia, poi fa una cosa che non doveva fare, ma neanche, però lo fa. E poi la chiede in moglie, però a quei tempi, no, bisognava pagarle le mogli e quindi ci volevano, lui era praticamente nulla tenente, non aveva molto dietro, anche se ci sono poi, vabbè, lasciamo stare, almeno doveva 7 anni lavorare per poterla avere come sposa. Lui lavora 7 anni, alla fine Labano gliela dà, o almeno gliela promette, si celebrano le nozze, no? Prima il contratto, lui lo sa, e poi le nozze. Beh, quando si celebrano le nozze, speriamo che si ricordi, perché è stata una vita facile, ricordare tutto. Anche lei è la dell'esame. A lei non me la ricordava, adesso prendi mira lei. ma lei ha fatto la tesi su sull'inno cristologico di Filippesi, lei è proprio. È da o Harvard o Oxford, più o meno la stessa cosa. E allora, così, no? Allora, sentiamo, poi tutto quanto, le nozze. Sai, lì era notte, appunto, non c'era luce elettrica, era istituito sempre, non si vedeva niente. La mattina si sveglia ed ecco, era Lia. E non era Rachele, era Lia. Chi era Lia? Era la sorella più grande, più vecchia quindi, e più brutta, sembra, perché dice Lia aveva gli occhi smorti. Quindi questo povero Giacobbe, insomma, e anche lui non era stato proprio, la stessa razza di Laban. E il soppiantatore significa Giacobbe, no? Il soppiantatore, perché aveva soppiantato la primogenitura, il suo fratello. Comunque, vabbè, però ecco, giustamente i nostri fratelli ebrei fanno una lettura, no? Psicologica, mi piace, no? Che dice così, che è sempre così, per ogni matrimonio. Uno dopo 7 anni, non dico si sveglia, sono dei ragazzi che ancora non si vanno sposati, non voglio metterli in difficoltà, non succede niente, è un passaggio che ci vuole. E cioè, che significa, no? Significa che non è proprio quello che pensavamo, era via. Sembrava Rachele, sembrava, però era Lia, anche Lia. E tanto è vero che c'è sempre una metà da conoscere, no? Se no sarebbe, No. Col tempo poi tanti nomi, dopo altri 7 anni si conosce un'altra parte, eccetera, eccetera. Questo è giusto. Ma e poi però Labano dà in moglie anche Rachele, però lui deve lavorare altri 7 anni. Vedete? Allora, è simbolico. L'ideale si costruisce. No? Cioè si incarna. L'incarnazione è sempre diversa, perché in fondo l'ideale è sottile, no? È un'idea che noi abbiamo dell'altro, molto fatta come vorremmo noi, giustamente. Lo fa anche Dio, questo, tra virgolette, questo errore, diciamo. Lui ha un'idea dell'uomo, crea l'uomo, lo forma e sembrava tutto a posto, poi invece l'uomo che fa? Ma guarda un po' la donna, che è la donna sempre che è più a rischio, per il Dio il Dio creatore. Insomma, non è proprio come non viene, no? Quello che noi, però per fortuna, no? Perché poi veramente c'è sempre per costruire una realtà così bella, un giardino, ci vuole sempre che cosa? Anche una frattura, ci vogliono anche le fratture. No? Bisogna zappare, no? La primavera, qualche poeta ha scritto, è la stagione più violenta, perché quando i boccioli escono dal tronco, il tronco piange, cioè, se noi potessimo sentire tutto. Questo c'è un certo Sciarrino che vive a Città di Castello, lui è un musicista che ha dato su Salvatore Sciarrino. Vabbè, magari non amate questo tipo di musica, ma magari prendete nota, vive a Città di Castello, è raffinatissimo, è un siciliano, ma molto conosciuto in tutto il mondo. Lui ha dato il suono al silenzio, lui praticamente studia i suoni del silenzio, è una cosa straordinaria proprio, e lui appunto parlava anche di questo, no? Se noi potessimo ascoltare quante voci abbia il silenzio. E le voci anche delle piante, quando si muove, la primavera è piena di voce, di musica, no? Ed è una musica agra anche, no? Aspra, non è dolcissima. La stagione più dolce è l'autunno, paradossalmente. Pensate anche alle stagioni della vita. Noi pensiamo che invecchiare sia una cosa brutta, non è vero, perché è l'età più dolce, no? Perché se però c'è che cosa? Se c'è un miscelarsi di tutte le cose che abbiamo imparato, diventano dolci, no? E così è nella Bibbia, ma noi abbiamo perso purtroppo questa sapienza. Invece l'età giovanile è l'età naturalmente delle ferite, delle interruzioni, degli scontri, dei conflitti. Tutto questo serve però ad incarnare questo grande ideale, o questa visione, o questo sogno. Ok, basta con la premessa, se no consumo tutto il mio tempo. Dunque, come è scritto questo sogno? Allora, prima di tutto un giardino, le parole sono 3, quelle del titolo. C'è un giardino coltivare e custodire. Cominciamo col giardino. Questo c'è una mamma che allatta, quindi io sono molto commossa perché bene. E il giardino, ecco, faccio una piccola nota: la mamma che allatta nella Bibbia passa la sapienza al figlio, eh? Tutto si impara prima di tutto con l'allattamento nella cultura ebraica, e dopo le parole vengono dopo, in un secondo momento, però tutta l'educazione affettiva passa attraverso il latte materno, eh? E la cultura ebraica è molto sapiente da questo punto di vista, perché ci insegna che anche l'affettività debba essere educata, eh? E non è qualcosa di istintivo, no? Va bene, quello è un simbolo della sapienza. Ok, allora, prima di tutto, appunto, diciamo, questo giardino. Come funziona? Allora, siamo al capitolo secondo del libro di Genesi, come dire, buttiamo là sul nostro tavolo qui delle suggestioni, delle immagini, perché sono miti veri e propri, narrazioni mitiche, quelle che troviamo nei primi tre capitoli di Genesi, e è il secondo racconto della creazione dell'uomo e poi anche della donna. Allora, prima di tutto viene formato, creato, fatto da Dio, Asà, il cielo e la terra, e insomma poi un giardino. Adesso cerco di farla breve senza scendere nei particolari. Allora, c'è un giardino in Eden, c'è un luogo che si chiama Eden, e dentro questo luogo Dio mette un giardino. Quindi vedete, c'è una geografia differenziata. L'Eden non è un luogo indistinto, ma è un luogo, dunque, secondo gli studi, vabbè, insomma, che sono stati fatti di scienze, esegesi storico-critica, l'Eden sarebbe un luogo stepposo, desertico. Bene, questo è l'Eden, no? Ma poi dentro all'Eden c'è una specie di oasi, che è un Gan, che è appunto un giardino. Questo giardino ha una grande, dice, piantò il Signore Dio, un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Allora, vediamo un po' queste, come dire, questi confini del mondo edenico. C'è questo luogo desertico, stepposo, quindi inospitale, possiamo pensare, che però dentro c'è un giardino a oriente, dice. In Eden a oriente. L'oriente, come dice la parola stessa anche in italiano, contiene la semantica della luce, perché or vuol dire luce. Quindi oriente, tanto è vero, per noi è il luogo da cui sorge la luce, e sorge il sole. E quindi questo giardino ha la luce, richiama il primo racconto di Genesi, che vede come prima grande creatura di Dio la luce. Senza la luce non c'è niente. Quindi la luce è la vita, no? Ma poi, naturalmente, insieme alla luce, che cosa c'era in questo giardino, no? In questo luogo? C'era una polla d'acqua che sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Quindi è un luogo di vita dove c'è luce e c'è acqua, perché senza l'acqua naturalmente non è possibile la vita. E siccome c'è l'acqua, che cosa c'è? Ci sono tutti i tipi di animali. Ecco il giardino. Ci sono alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. Allora, la luce, l'acqua, la vita, la bontà. Tutto ciò che è buono. Buono e bello, perché nel mondo biblico e anche nella, diciamo così, nella lessicologia biblica, cioè il lessico biblico, non c'è una distinzione, almeno a livello verbale, spesso e volentieri, tra il bello e il buono, no? Poi nel mondo antico funzionava così. Questa è la sveglia che dovevo finire la cosa, vabbè, intanto qualche altro minuto devo parlare, mi sono un po' persa, abbiamo cominciato tardi, quindi ancora un po'. E allora si dice questo tov, no? C'è un aggettivo che è tov, ti ricordi? Che viene tradotto con buono, ma anche bello. Quindi c'è un aspetto duplice, no? C'è un aspetto anche estetico nel buono. Quindi la bontà è la vita, è la luce, ed è che cosa? La complessità. Ci sono tanti alberi, non ce n'è solo uno. è un giardino, è un coro, è corale, è concertistico, diciamo così. La vita è un luogo, e io ho detto complesso perché anche oggi viviamo in un mondo complesso, ma la complessità è un segno di ricchezza. Certo, poi complessità significa anche magari difficoltà di potersi coniugare. Ecco, in questo invece mondo ideale c'è una musica, c'è una musica. Cioè, le parti che formano questo mondo sono ben appaiate, no? E tutto, come dire, è bello, è buono, e quindi insomma un ambiente ideale per vivere. Beh, c'è poi un compito, lasciamo stare, sono i quattro fiumi, va bene, andiamo al versetto 15. L'uomo. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden. Allora, il mondo è fatto così. C'è questo Eden, c'è il giardino, in mezzo, il giardino, no, porta tutti questi abitanti, diciamo, e in mezzo al giardino c'è l'uomo. Beh, certo, è da montarsi la testa un po'. Se il re è creato, insomma, in effetti qui potrebbe veramente farsi credere che lo sia. Ma per quale ragione, però, no? Viene posto qui l'uomo? Per due ragioni, altre due parole. Perché lo coltivasse e lo custodisse. Cioè, non è qualcosa di oleografico questo giardino, ecco, non è semplicemente un ideale, perché l'ideale è una, appunto, no, è una proiezione, è qualcosa oleografico, cioè noi lo vediamo davanti a noi, vediamo una cosa bella e diciamo, ah che bello. Invece qui, che cosa ci fa pensare, Sara, Lara, ci fa pensare a un intervento, ad un uscire da ciò che vedo nell'esterno. Cioè il giardino non è qualcosa ecco, appunto, io penso sempre ai nostri figli, che li facciamo vivere in un giardino senza dargli queste due parole. È un rischio gravissimo, perché il giardino ha delle possibili derive. Anche l'ideale ha le sue derive, no? Quando noi pensiamo che il matrimonio sia una cosa, no? E quella deve essere, ci possono essere delle derive invece, perché vedete, il giardino è, diciamo così, beh, chiede un compito: coltivare e custodire. Ma intanto, come dire, darei due note di significato a questi due verbi. Coltivare che cosa indica? Ci devi mettere qualcosa di tuo, l'azione dell'uomo nel giardino. Quindi il giardino non è come quelle stanze che noi riempiamo di giocattoli per i nostri figli, che li rendono spesso e volentieri, non sto accusando nessuno di voi, però ho visto delle stanze, ragazzi, in cui come minimo vengono handicappati questi poveri figli, non possono proprio muoversi. Cioè, pensate che questo giardino fosse in Eden, cioè in un luogo, questa finché uno è molto... è recidiva proprio la sveglia. Allora, cioè, deve essere sempre spazio anche di un posto vuoto, altrimenti il giardino non sarà tale, no? Ci deve essere il vuoto, nel vuoto del vaso è il senso dell'uso. Pensateci, un po' di vuoto. Ecco, noi siamo distrutti dal pieno oggi, distrutti dal pieno. Questo giardino è in Eden. Se anche fosse tutto giardino, non potrebbero vivere Adamo ed Eva. Però è un'intuizione quella che vi chiedo, non è tanto una deduzione. Siccome noi siamo iperalimentati, gli orecchi, non ne parliamo, sono sempre pieni di tutto, anche gli occhi, perché la nostra cultura, civiltà dell'immagine, troppe immagini. I nostri sensi sono talmente pieni, è vero? Che dite, condividete, che è impossibile interagire, e quindi diventiamo come oppressi, non possiamo più interagire. Invece coltivare vuol dire poter mettere qualcosa di tuo, che venga da te, una risposta. Certo, non lo crei tu questo giardino, però lo coltivi, e nel momento in cui lo coltivi tu, lo, che dite, due belle parole, no, questo video lo vediamo dopo. Che dici? Perché coltivare, sapete che significa, no? Trasformi, lo trasformi. Diventerà qualcosa di diverso, non è così? Pensate a un campo. Dopo che un uomo l'ha coltivato, io ricordo mio padre diceva, si vede il contadino dal campo, diceva lui. Oggi non forse pochi di voi fanno questo lavoro, non lo so. Però, ma anche io dico, no? dagli studenti si vedrà il docente insomma, ognuno di noi mette un segno di sé, no? E quindi trasforma. Quindi quel giardino è, io direi, non è fisso. Mentre la visione iniziale noi ce l'abbiamo fissa, no? E quando lei magari non è proprio come dicevamo noi, ah mannaggia, non mi piace più, no? Il bello è quello, è la trasformazione, però ci vuole molta intelligenza per seguire le trasformazioni, ci vuole un qualcosa di più, siamo tutti troppo conservatori e troppo astratti, no? Amiamo le cose astratte, invece tutto ciò che è umano, a cominciare dall'Eden, è qualcosa che cambia, che si trasforma, la fedeltà è la trasformazione, non è che si resti sempre uguali. È il contrario alla fedeltà nella Bibbia. La trasformazione è anche perché, no, mettiamo anche un'altra parola che la Chiesa non ama tantissimo, non vediamo cosa dice l'autorità, la modifica, perché no? Modifica, certo, si devono fare delle modifiche, eh? Adesso dico la Chiesa, ma certa Chiesa magari, mica tutta, le modifiche, modifiche sono proprio, certe volte anche strutturali. Guarda, Dio è il primo che modifica le sue leggi. Vi do subito un esempio, perché veniamo al secondo punto, questo Eden. Questa. Bene, allora, che cosa deve mangiare l'uomo in Eden? Una cosa forse cui non avete mai pensato, ma sapete, con la coppia il mangiare, cioè noi siamo laici, non come coppia, quindi dobbiamo pensare al mangiare, no? Le monache no, perché loro vivono già nell'ottavo giorno, come diciamo prima, però noi giustamente i leviti vivono della decima, ma noi siamo laici, no? La coppia è quanto di più laico ci sia, in questo senso è anche bello questo significato. E quindi il mangiare, ma cosa mangiava la coppia? Allora, coltivava questo giardino, fa parte il coltivare, e si parla di piante, ancora si è parlato di piante fino a qui. E allora ce l'aveva detto già Genesi 1, al versetto 29, ecco, io vi do ogni erba che produce seme, che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. Voi questo versetto ve lo ricordavate che noi una volta eravamo vegetariani, tutti quanti? Allora sono contenta di ricordarcelo a tutti quanti. La dieta edenica, cosiddetta, vedete, è un sogno, no? Siamo risucchiati dall'alto, nel senso che è un ideale. Perché poi chi è che ha stabilito che non potessimo anche mangiare la carne? Perché qui era stabilito che anche tutti gli animali selvatici, tutti gli uccelli del cielo, tutti gli esseri che erano prima nel primo racconto già stati creati, che strisciano sulla terra e nei quali è, in ebraico dice nismat chayim, cioè un alito di vita, tutti quelli che respirano, sarebbero gli esseri viventi, io do loro come cibo ogni erba verde. Quindi anche gli animali erano vegetariani, anche i leoni, anche le iene, tutti quanti, che dite? Vedete, così comincia la Bibbia, è bellissima, voi non potete perdervi una cosa del genere, è il più bel film, secondo me, che ancora dobbiamo proiettare, ma per dire che non c'era, coltivare non significava, bravo, uccidere, non significava uccidere, all'uomo era stato messo in questo giardino, e il coltivare il giardino quindi trae anche da mangiare, perché Dio aveva dato, adesso sto unendo un po' i due racconti, però non chiedeva violenza. Ecco, questa è una particolarità dell'Eden. Nell'Eden non c'è violenza, in questo Gan, nell'Eden dove c'è l'uomo. E questa è la cosa più strana, che benché ci fosse l'uomo, non c'era violenza. Sì, ma me le mandate voi questi messaggi della sveglia o il telefonino? Diciamo ancora un'altra cosa, almeno per vedere com'è questa immagine, no? Beh, ok. Allora, va tutto bene. Però ci può essere una deriva. Va tutto troppo bene. La deriva è questa, che l'uomo sia solo. Non va bene. Anche se ha da mangiare, e lui può sopravvivere benissimo in questo giardino, no? E così a un certo punto il Signore Dio disse, versetto 18, non è buono che l'uomo sia solo. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. È interessante perché è un ripensamento. Allora, se qualcuno di voi avesse avuto un'idea di un Dio che non si ripensi mai, adesso la può smentire, si può, può abbandonare quest'idea. E allora, non so se è stato Einstein a dire che solo i cretini non cambiano mai idea. Mi sembra che fosse stato lui. Ecco, questo è vero, perché guai che Dio fosse tale. Cioè, lui cambia spesso idea, no? Perché prima ha fatto, nel secondo racconto, ha fatto l'uomo, no? L'ha plasmato dalla terra, no? Poi però dice, non è buono, eppure aveva tutto. Ora, questo è per noi, proprio. La deriva della solitudine è la deriva dell'onnipotenza. L'onnipotenza, cioè l'autonomia, è una grave deriva in questi racconti. E secondo me non c'è niente di più interessante per noi oggi. Siamo tutti dei grandi single. Il problema delle coppie oggi è la singlitudine. Che dici, Dara? È la singolfilia. Anche quando siamo coppia. Perché è così difficile? Viviamo in una cultura dove il delirio dell'onnipotenza ci sta davanti agli occhi dalla mattina alla sera. Io faccio, io salvo, io valgo, noi valiamo. Ricordate, la pubblicità, guardate, la pubblicità è quella che ci informa su quello che noi viviamo oggi. Quindi basta che voi guardiate la pubblicità e vi accorgerete. E pensate a quante strisce di pubblicità facciano i programmi per bambini. Questo ci tocca molto da vicino, perché non è solo il fatto del mercato, sono le strutture mentali che ci vengono date, per cui tutto è riferito a me, io, tutto è riferito a questo grande io, è la deriva del gatto. Non per nulla, no? Noi diciamo, ma anche così facendo un po' i suggesti della Bibbia o pensando, ecco, mi è capitato ultimamente, non mi ricordo più dove fossi, ah sì, a Bari mi sembra, che si parlava di cibo, di nutrimento, eccetera, lì, sì, dal punto di vista biblico, no? Mi avevano invitata a parlare insieme ad alimentaristi, eccetera. E lì era molto interessante questo, no? Perché una signora a un certo punto dice, ma perché nei paesi poveri sono più felici? I poveri che non mangiano e che non hanno magari neppure l'acqua, però sono più felici di noi, spesso e volentieri. Voi che dite a proposito di questo giardino che a un certo punto Dio deve correggere? È Dio stesso che dice non è buono. Il collegamento è questo. I poveri sono felici? Ma non lo so se i poveri sono felici. I poveri, cioè quelli proprio che non hanno da mangiare. Lasciamo stare i poveri di spirito, la categoria biblica della povertà che è ben diversa. Che dite voi, sono felici o non sono felici? Veramente sono più. Io ho una sorella missionaria, lei vive con le suore di Madre Teresa, che sono tanti anni, ha vissuto in America Latina. Loro proprio scelgono i più poveri tra i poveri, no? E poi in India, adesso in Sudan, no? E lei quando torna, rarissimamente, dice io qui in Occidente non vivrei più qui, perché sento la sclerocardia. La sclerocardia. Sclerosi significa indurimento, no? Diamo la sclerosi dei muscoli, di tante cose. Lei dice, è talmente indurito che non è più possibile provare sentimenti. Ma allora è vero che i poveri invece provano felicità? Non lo so, è una domanda. Però è anche vero che i poveri poi sono frustrati, sono tante cose terribili, no? Che dite voi? Ecco, io direi questa seconda cosa, sì, questa seconda pista. Forse è perché, come dire, noi siamo tutti single perché non abbiamo più bisogno di un aiuto, perché viviamo nel benessere. Cioè il benessere non solo ci riempie, ma pensiamo di fare da soli, no? Ecco, questa è stata la deriva del giardino dell'Eden, che Dio stesso ha corretto e ha detto non è buono, Cioè non è, non so, che cosa voleva dire, chissà, chissà, non è sano, non è qualcosa, guardate, è interessante perché è lui che dice che l'uomo sia levato solo. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Qui allora noi possiamo pensare, no? Gli autori, alcuni hanno detto, ma l'uomo, oggi vanno molto questa situazione, va, Dio pensa che per coltivare il giardino, l'uomo da solo non potesse farcela, che ci volesse proprio un aiuto, nel senso una persona, fisico, sì sì, beh in fondo no, se dovevano fare i contadini, beh nella cultura contadina, no, beh ovvio che, sì. Pensate anche alla famiglia patriarcale, in fondo era funzionale all'agricoltura, perché ci volevano gli anziani, i bambini, tutti quanti, quindi l'economia fonda il mondo anche, no? Diciamo così, fonda tanto più la famiglia e la coppia, e quindi questo, però è un po' strano perché che gli corrisponda. E dopo viene, allora il Signore Dio plasmò da solo ogni sorta di animali. Pensate all'animale, per esempio all'asino o al mulo nel mondo antico, no? Quando era veramente un socio dell'uomo per il lavoro, i cavalli, cioè gli animali, i buoi, ancora fino a pochissimo tempo fa si può dire, beh, sono alleati dell'uomo nel lavoro. Oggi potremmo dire la macchina, che ne so, senza la macchina come facciamo, no? Io stessa qui non ci potevo venire, tanto per, io sono qui per il piacere, non per il lavoro, però insomma per dire quante cose. Oggi potremmo dire davvero le macchine che ci aiutano per il lavoro, però, no? E una volta erano gli animali, quindi noi abbiamo ragione, no? Quando pensiamo che un aiuto, la donna per il lavoro, certo, in due è meglio, no? Lo dirà pure Coelet, no? Che in uno da solo, per la resa nel lavoro, per essere più efficaci, però che gli corrisponda. Allora adesso vediamo, adesso vado a concludere, cioè dopo ci possiamo un attimo appunto fermare. Allora porta gli animali, gli uccelli del cielo, per vedere come li avrebbe chiamati, eccetera eccetera. Così l'uomo impose a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli, a tutti gli animali selvatici i nomi, imporre i nomi. Nella Bibbia significa dare una funzione, quindi tutti gli animali potevano collaborare a coltivare questo giardino insieme all'uomo. Dare dei nomi nella Bibbia significa governare. E governare, se c'è qualcuno tra voi che governi qui, che è assessore, eccetera, sapete, no? Signore, davvero dare ad ogni cosa il suo posto, no? Governare, mettere insieme le cose in modo che tutto il benessere di tutti possa funzionare. Quindi questo è proprio, come dire, il diritto di governo che Dio dà all'uomo. L'uomo davvero si sostituisce qui a Dio, Dio gli dà questa possibilità divina di far sì che tutti gli animali possano concorrere per il funzionamento diciamo di questo giardino. Ma ecco, c'è qualcosa, no, che ci induce a cercare ancora, non abbiamo risolto il nostro enigma, diciamo, non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Qui non è un semplice aiuto la donna, allora io dico spesso anche forse a scuola, non era una collaboratrice domestica, non era un essere, questo essere, no? Ma che gli corrispondesse è qualcosa di più. Che lo facesse uscire dalla solitudine, è una visione del mondo, ed è una visione anche di se stessi, qui nasce la coppia. Che cos'è dunque? Allora il Signore Dio, come fa, questo è un atto interessante, no? Come fa a trovarlo? Finora non l'ha trovato, allora, pensate quante ne ha fatte, i giardini in Eden e con la luce, la fonte di acqua e i quattro canali, tutto il mondo irrigato. Tutti gli alberi con ogni ben di Dio, dai più piccoli ai più grandi, eccetera, eccetera. Tutti gli animali, non era riuscito a creare per l'uomo qualcosa che gli corrispondesse. L'uomo restava solo. Vedete, si può vivere anche il benessere nella, però, ottusità. Linguaggio matematico, angolo ottuso o geometria, che vuol dire? Chiuso, no? Angolo ottuso, l'ottusità mentale, cioè è quello il punto, che la creatura non era aperta, quando dicevamo prima la libertà. Avere tutto non vuol dire essere liberi, quanti insegnamenti possiamo trarre da questi pochi versetti. Non è buono, eppure Dio l'aveva fatto. Che non aveva fatto lui, non c'era stato niente di male qui. La parola male non compare, compare il capitolo 3, la parte della distinzione male che significa dell'albero che era vietato, quindi nessuno aveva mangiato niente. Beh, un aiuto che... Allora, ecco, questo volevo dire, come fa? Io faccio questa lettura, ma insomma, passatela con beneficio di inventario, è molto femminile in effetti, mi rendo conto. Cioè, da solo non ce la fa. Neppure Dio. Tanto è vero che questo versetto 21 dice: allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, una tardemà, dice l'ebraico, parola rarissima, due volte compare nella Bibbia, che non è sonno, come diceva De André del sogno di Maria, non so se conoscete la buona novella di De André, che dice forse era sogno ma sogno non era questa visione, no? E quindi non è sonno, noi torpore possiamo pensare sonno, quello che ci prende sul divano, e no, la tardemà è un'esperienza di grande intimità, assomiglia alla tardemà l'amore coniugale, no? Cioè l'atto dell'intimità, l'atto in cui Dio si incontra col cuore dell'uomo. Noi lo ritroviamo in Genesi 15, quando Dio fa cadere su Abram un torpore, stessa parola, e in quel momento Dio poi passa, no? Si animali divisi come fuoco, e da quel momento in poi la discendenza di Abramo sarà numerosissima. Quindi far cadere questa tardemà vuol dire porre un nuovo atto di creazione, che non è più però da solo Dio che fa, Dio che plasma dalla polvere della terra, lui da solo, ma lo fa insieme all'intimo del cuore dell'uomo che ha creato, che ha fatto, di fatto. Ma a me piace molto questa resa plastica di questa creazione della donna, che non si chiama creazione, Lui si addormentò, cioè si lasciò prendere, userei il linguaggio mistico, visto che siamo anche in un convento, si lasciò prendere dall'estasi. La tardemà è un'esperienza di estasi, no? Che, da cui nasce la vita. Beh, dall'estasi, no? Che nasce la vita. L'atto d'amore, come dicevo prima. E che cosa fece? Tolse, dicono diversi autori, ma perché non voglio mettermi a citare che mi viene sempre la tentazione, cioè dalla parte sotto al cuore, no? Cioè lo apre nella parte sotto al cuore, cioè per vedere ma che c'è, che cosa ti potrebbe veramente corrispondere. È un atto d'amore da parte di Dio nei confronti della sua creatura, che ormai era altro da sé, e quindi è come se la interrogasse, aprendo quella parte sotto il cuore, e poi prese questa parte, che mi sembra, no, potrebbe esprimere tutto il desiderio che aveva dentro Adam, ma che non poteva esprimere, perché per poter esprimere un desiderio, che bisogna fare? Tu il desiderio ce l'hai dentro, però che devi fare? Te lo devi porre davanti. Questa è la coppia, è la descrizione della coppia. Quindi la coppia non è qualcosa di è un mistero, è il mistero dell'umanità stessa, secondo la Bibbia. Ogni essere umano è coppia, anche i preti che non si sposano, non è solo questo il matrimonio, questa è la grande metafora dell'essere umano, che sia maschio, che sia femmina. Ognuno ha davanti a sé la propria, come dire, pienezza. Per cui questo poi che cosa diventa? Come fece per costruire la donna? La donna viene costruita, si utilizza un altro verbo addirittura, adesso non mi voglio soffermare su questo, perché naturalmente io, essendo donna, quindi tutto quanto, approfitto di ogni occasione, la donna è un prodotto superiore all'uomo, è ovvio, perché no, è una, no, loro lo sanno, è una questione filologica, no? Filologica, la filologia, perché ci sono tre, adesso lo spiego subito. E infatti sarebbe stato un po' più complesso, però questi tre maschi vengono fuori da una donna, quindi stanno a posto. E allora no, voglio dire questo, no, ma perché sono miti, quindi sono racconti simbolici che noi dobbiamo scavare, sono ricchissimi, no? Allora, ci sono tre verbi utilizzati dai testi di creazione per parlare della creazione, diciamo, dell'uomo e della donna. Il primo verbo è bara, che viene, bara vuol dire insomma, creare, ma diciamo così, con la parola, Dio crea con la parola. E poi dopo tutta la tradizione l'ha letto come creatio ex nihilo, no? Creare dal nulla. Ed è però questo, 48 volte occorre questo verbo nella Bibbia, ma è sempre Dio il soggetto. Quindi Dio crea, per cui possiamo dire senza, ok, oppure fa, però c'è anche fare, ma lasciamo fare, creare. L'altro verbo è yatsar, che viene utilizzato nel capitolo secondo per l'uomo, che però andrebbe meglio tradotto l'essere umano, ma comunque lasciamo stare, l'uomo va bene lo stesso, che significa non dal nulla, ma dalla polvere del suolo, perché Adam significa il uomo. Uomo in italiano viene da humus, no? Latino, l'humus è la terra, no? E l'uomo sarebbe il terroso, il terrestre, il terreno, insomma. E così Adamo. Adamo significa fatto di terra. Dalla polvere della terra l'ha fatto, abbiamo versetto 7, capitolo secondo. Ok, yatsar. Quindi l'uomo nel capitolo secondo è un, come possiamo dire, prodotto artigianale, però di prima elaborazione. Scelta non lo so, aspetta. Certo, anche era l'unico. No, davvero, sto scherzando, però è per farvi capire che è così interessante la filologia, no? Filologia. E ci dice qualcosa che poi ci spiega molte cose nel corso della Bibbia. La donna che viene tolta, cioè viene costruita con ciò che viene tolto da un prodotto scelto, va bene, cioè però da un elaborato artigianale, perché lui prende, no, questa polvere e la plasma, questo è il significato degli azzardi. Lei invece viene costruita, perché il verbo è un altro ed è banà, che è il verbo che nella Bibbia viene utilizzato per parlare dell'edilizia, costruire. Quindi con che cosa costruisci? Con dei mattoni. Ma i mattoni sono già dei manufatti artigianali, ok? Bene, allora il paragone è questo: il mattone sta alla casa come il maschio sta alla femmina. Guardate, voi ridete, ma è proprio precisa questa cosa, perché l'uomo, vabbè, viene fatto prima nella Bibbia, avete questo, ringraziate Dio, perché come dirà poi San Paolo, Paolo dirà nella prima Corinzi, il grande maschilista considerato tale, che poveretto secondo me non aveva tutti questi torti, dice, è scritto che non c'è donna senza uomo, riferendosi al testo di Genesi 2, no? Che la donna è tratta da donna. Però è anche vero, perché di fronte all'evidenza Paolo dice che tutti gli uomini nascono dalla donna, quindi però la Bibbia va vista, no? Nel senso teologico e simbolico, che è molto bello e interessante. Allora, l'ultimo prodotto è la donna, perché è costruita con un manufatto, diciamo, no? E volevo dire, questo verbo banà, che si applica all'edilizia, si applica anche veramente alla donna. Quando una donna viene fecondata, no, viene costruita, si dice. I salmi dicono, no, costruita di figli. È molto bello, mi sembra, il linguaggio biblico, no? Allora, e non solo, ma la donna è poi, che cosa sarà? La fonte della vita, perché è dal suo grembo che viene la vita. Ed ecco allora perché ha bisogno di un'ulteriore lavorazione rispetto all'uomo, perché lei veramente è la sede della vita, eh? Ok, quindi della complessità. Benissimo. Allora, l'ultimissimo elemento qual era? Era che allora in questo giardino c'è stata la deriva della solitudine e quindi possiamo dire adesso della tristezza. La corrispondenza serviva infatti all'uomo, per cui Dio ha fatto tutta questa operazione, ha scavato dentro la sua creatura alla ricerca di una corrispondenza, poi è stato Dio che ha creato la donna, fabbricandola da quel desiderio dell'uomo, e gliel'ha messa dinanzi, l'ha condotta all'uomo, però dice tutto il linguaggio ebraico, che dice di fronte a lui, dove? su un piano di orizzontalità. Corrispondenza quindi non vuol dire dominio. Questo viene tutto dopo. Non c'è violenza, non c'è dominio. Che sarà purtroppo poi la parola che invece connoterà il rapporto tra maschio e femmina dal capitolo terzo, cioè da quando viene. Qui allora siamo ancora in un giardino. Perché in questo giardino il rapporto maschio-femmina, uomo-donna, è segnalato dal canto, da una lingua che è musica, veramente. Perché lui dice, una volta che ha di fronte a sé questa donna, lui trova il senso del linguaggio. Mentre prima aveva utilizzato le parole per dare i nomi e quindi per stabilire una struttura, no? Adesso utilizza le parole per comunicare e quindi per risvegliare la vita. Il canto è il senso della vita, la lode è il senso della vita, senso liturgico che la Bibbia dà alla, come dire, alla vita stessa. Ma non è possibile quindi celebrare alcuna liturgia e quindi neanche promuovere il linguaggio che è tipico dell'uomo, che nell'Eden sono tre le persone che parlano: Dio, il serpente e l'uomo. L'uomo è come Dio, creato a immagine e somiglianza di Dio, perché parla, perché ha il linguaggio, ma anche perché utilizza questo linguaggio non per stabilire delle gerarchie di governo. Certo, c'è anche quell'uso del linguaggio per dare i nomi, ma soprattutto per cantare una corrispondenza. Questo è il senso della vita che la coppia soltanto può dare. Quindi il giardino dell'Eden ci insegna che senza coppia, senza esperienza di coppia, non c'è liturgia del creato, non c'è canto di lode. Potremmo dire non c'è il canto della presenza di Dio sulla terra. Quindi questa immagine e somiglianza di Dio, veramente, che è la coppia, veicola la stessa presenza di Dio. Perché se non c'è la lode, la Bibbia dice, cioè bisogna rendere lode a Dio, altrimenti in che modo lo si rende presente nel mondo? Quando Dio crea il mondo, si stacca dal mondo, no? Taglia l'ombelico a un certo punto. Che cosa lo rende presente? L'inno di lode, che solo la creatura, dico, creata come corrispondenza di comunione, può veramente celebrare e levare a Dio. E vabbè, e ci fermiamo qui. Abbiamo la prossima volta, cioè non so, adesso non so come dobbiamo procedere. Intanto penso, no, che state, poi facciamo custodire, mi dite voi, io per me sono come i jukebox, cioè basta mettere basta spingere il bottone senza mettere.
Io ci andare avanti un po', almeno fino alle 8.
Ah, io volentieri, guarda che non è vero che inizia,
una cosa
alle 8.
Volete fare una pausa, poi continuiamo, oppure continuiamo subito, perché qui a voglia ce n'era tanto, cioè qui eravamo ancora soltanto alla visione, era la premessa, quindi no, ma prendiamo un attimo di respiro, dai, non so, oppure dite voi, volete bere un bicchiere d'acqua, volete fare qualche domanda su questi punti?
Per me ci devo andare, io guardo tutti i miei, ma devo decidere io che va avanti.
Possiamo andare? Let's go, cioè a prendere il tè o stare qui? Benissimo, ok. Allora, e dopo Shamar. Allora, adesso bisogna che mi guidate qui, mi viene un chiodo solare che non mi fa vedere voi, solo per questo. Perché... Ah, non è possibile. Vabbè, non fa niente, vi vedo oscurati proprio. No, per adesso no. No, va bene.
La portiamo un pochino più avanti così esce dal corpo.
Oppure più indietro. Più avanti e
più indietro che vedo.
Più avanti la vedrò, con gli occhiali, metto gli occhiali del sole. È proprio qua, dovrei arrivare qui,
abbondantemente più avanti,
ecco, così per me va bene. Allora, ecco, allora invece questo è questo compito del coltivare, bisogna coltivare, diciamo così, in due. E coltivare in due significa due cose, poi andiamo a Shamav, significa, allora, prima di tutto, vabbè, essere usciti dalla solitudine, quindi coltivare con gioia, coltivare con dando una finalità all'opera che tu stai facendo, che non è semplicemente quella, diciamo così, dell'efficienza, no? Che funzioni, ma è quella che crei qualcosa di bello. Paradossalmente il senso della bellezza, che già era impresso, si può però veramente realizzare, cioè si può coltivare questo giardino, che era già bello di suo naturalmente, ma per poterlo trasformare nel senso in cui già era stato creato, bisogna dare una finalità. La finalità è estetica. Sembra assurdo questo, ma è estetica. Allora, questo giardino va coltivato perché possa diventare un domani, nelle sue trasformazioni, un luogo di canto, di lode, di bellezza e soprattutto quindi di che cosa? Di accoglienza verso i nuovi ospiti. La bellezza, infatti, che cos'è? Cioè la bellezza è uno spazio dove ognuno trova una corrispondenza. La bellezza è qualcosa che, come dire, che fermenta la bellezza, fa crescere la bellezza. E allora non è possibile realizzarla se non attraverso una come dire, una, non solo una collaborazione, ma proprio una corrispondenza, l'uno di fronte all'altro. Allora, l'opera di trasformazione quindi sarà qualcosa che verrà continuamente a produrre un plusvalore. Non basta produrre in questo giardino, non so, le erbe verdi, in modo che si possa sopravvivere oggi. La bellezza è il cibo dell'eternità. Che voglio dire? Questo è un suggerimento grandissimo per noi. Tutto quello che noi facciamo in questo giardino, che è la famiglia, ed è questa famiglia nel mondo, a che cosa è finalizzato? A che la famiglia stessa sussista? No. Altrimenti noi che cosa faremo? Questo giardino non potremo modificarlo. Invece deve subire delle modifiche, si deve trasformare. E deve trasformarsi, cioè deve diventare capace di futuro investimento. Che cos'è il plusvalore, questo linguaggio economico? Marx, col suo Capitale, parlava di plusvalore. Non bisogna buttare via tutto, insomma, per tenere qualcosa di buono da ciascuno. Questo è interessante perché poi il libro del Kohelet richiama, ve lo dico, cioè, se mi vengono in mente tante cose. Allora, che cos'è il plusvalore per un'azienda? Allora, Marx diceva, voi avete qualche azienda? Qualcuno ce l'avrà. È questo, quello che resta per fare gli investimenti. Allora, dopo aver pagato le spese, i costi, e dopo aver, ecco. Allora, trasformare vuol dire, come dire, avere alla fine di questo lavoro un sovrappiù, un'eccedenza. Sarà qualcosa che Kohelet proprio accuserà. Kohelet quando dice, no? Cioè questo inizia il primo capitolo del libro del Kohelet, quale vantaggio ha l'uomo sotto il sole dal suo lavoro, da tutte le cose che fa. L'ebraico dice mai ditron, e Ravasi, in una felicissima traduzione secondo me, scriveva quale plus valori, che sarebbe che cosa resta. La bellezza è ciò che resta. Ci avete pensato mai a questo? Della nostra famiglia, del nostro correre quotidiano. In questo giardino deve restare qualcosa. Ecco perché dico, è un anticipo di eternità. Quello che resterà ai nostri figli, le nostre parole, i nostri insegnamenti. Noi ci preoccupiamo di lasciare qualcosa, no? Magari poco, o qualcosa. Ma la bellezza è il debito che noi abbiamo con il futuro, perché è ciò di cui comunque dobbiamo cibarci alla fine dell'anno. Bene. Allora, questo per dire che non sarebbe possibile se l'uomo fosse da solo, se Adam fosse da solo, pur funzionando tutto a perfezione in questo giardino. Quindi ecco che cosa dà la coppia: un frutto di comunione, un plus valore. Sullo shamar, ecco, allora, che cosa bisogna custodire? Dunque, custodire vuol dire lavorare a qualcosa che non è tuo. E questo è importantissimo. Coltivare, metterci del tuo, ci metti il tuo DNA. Custodire, pensiamo no, ai nostri mariti. Loro mettono davvero il DNA, no? Noi mettiamo il grembo, ah, è chiaro, tante altre anche noi mettiamo, eh. Ma nel mondo antico non lo sapevano, per esempio, che la donna mettesse i cromosomi X, no? Sapete che era così. Tanto è vero che solo il maschio genera, la donna partorisce nel mondo biblico, perché si considerava la donna, perché non, certe cose non si sapevano naturalmente, un ricettacolo della vita. Allora, questo è interessante. Tu coltivi, cioè ci metti te stesso. Pensate che la metafora è, cioè la metafora della coltivazione è conosciuta in tutto il mondo antico, in Egitto, in Babilonia, per parlare, non so, quando si dice, no, un uomo vanga la sua vigna, è una metafora sessuale, no? Perché c'è questo, naturalmente. Benissimo, ci metti del tuo. Ma poi custodire è importantissimo per far vivere. Non basta coltivare, non basta metterci il seme, non basta metterci tutto quello che solo tu potresti metterci, ma devi avere questo senso di, quando prima citavo il tocco leggero di Manolo, la castità. La castità non è un risparmio del corpo, la castità no, la castità è il modo di far crescere. Noi con i nostri figli, no? Nella misura in cui li custodiamo, cioè ci mettiamo, guardate, è interessante perché il coltivare indica un rapporto diretto, immediato. Io coltivo, ci metto la mano, ci metto la forza, no? Invece custodire è proprio il contrario. Ma queste due cose non possono andare separate. Guardate quanto è importante per noi che siamo coppia. Altrimenti cadiamo in una deriva di considerarci i costruttori della coppia o i costruttori di questo giardino, i costruttori della vita. Adesso dico costruttori, ma una volta o anche in altri modi possiamo diventare padroni del giardino. Noi non siamo padroni di questo giardino, ma qui veramente il verbo custodire è molto spirituale. Ma noi ne abbiamo più bisogno del verbo coltivare, perché sappiamo molto di più, pensando alla metafora, no? Utilizzando la metafora per noi come coppia, sappiamo molte cose di più su come coltivare, molto di meno su come custodire, perché custodire vuol dire crescere noi, nel senso del alzare le mani dalla mia stessa opera. Perché io coltivo, è vero che il fiore cresce, certo, perché comunque tante cose, quante cose ci mettiamo noi, nei nostri figli, che ne so, ci mette perfino i tratti somati, tu lo li vedi, ma guarda un po', mi assomiglia tutto, no? Di solito siamo contenti, fino le somiglianze, la cosa più assurda che ci sia, in effetti, che poi un figlio assomiglia a tutti, no? A seconda dei parenti, perché la nonna materna dice assomiglia tutto a mio figlio. Però a parte questo, no? Non sentirsi padroni del frutto. Perché il giardino è del mondo e il giardino è del cielo, è stato seminato dal cielo. Questo giardino del mondo e del cielo ci vede custodi, ci vede angeli, è bellissimo questo significato. Cioè qualcuno che non va lì per prendere i frutti, germinare i frutti, per godere dei frutti. Il linguaggio biblico è stupendo. Perché tutti devono avere l'usufrutto, certo, ma nessuno sarà padrone. Allora, custodire vuol dire sintonizzarsi con chi? Con chi ha dato vita a tutta questa opera. Scavare, fare l'orecchio sensibile e sentire, ma cosa c'è in questo giardino? Chi ha piantato queste piante? Io vengo subentro. Al lavoro di un altro, di Dio, no? E allora bisogna usare che cosa? Tutta la sapienza umana, che è un'arte proprio di dare tutto quello che noi abbiamo senza però farci padroni della vita. E, sempre a titolo forse anche di curiosità per qualcuno di voi, a un certo punto, ritornando al discorso della alimentazione, ovviamente in questa visione di Genesi non c'è ancora il mangiare la carne, ma vi chiedevo prima, ma quando è che si potrà mangiare la carne? Dove è stabilito che non si possa mangiare la carne? Dice, questa è una domanda troppo remota. Ci deve essere, no? Altrimenti, cioè, le religioni hanno influito molto sulle civiltà, quindi anche sulle abitudini alimentari, no? Noi ridiamo oggi di chi non mangia, non so, il maiale, o di chi, perché per ignoranza lo facciamo, no? Oppure, non so, nell'induismo il rispetto della vita arriva al punto tale che proprio consumano, sono vegetariani, oppure, ma ci sono dietro dei miti religiosi, no? Però il significato, dunque, quando? In un altro racconto di creazione si parla di questo. C'è un terzo racconto di creazione in Genesi 1:11, che è quello dell'arca di Noè. A un certo punto il mondo viene distrutto, cioè quasi tutti vengono, no? Gli abitanti del mondo. Perché? Che avevano fatto questi? Che Dio si pente subito dopo di aver dato vita a questa progenie qua, no? È ovvio che in mezzo c'è stato il peccato, d'accordo, ma insomma, arrivo subito. Perché gli uomini erano violenti. Da Caino entra la violenza naturalmente nel mondo, e gli uomini sono violenti al punto tale che lo fanno da soli. Loro mangiano la carne, anche se Dio non voleva che mangiassero la carne. Però nel capitolo 9 del libro di Genesi Dio a un certo punto dice: l'uomo mangi anche la carne, mangi degli animali, solo di... c'è un cedimento da parte di Dio, brava, è una modifica, ma se non avesse fatto qualche modifica saremmo tutti perduti, cioè non ci sarebbe più neanche l'arca di Noè, insomma, per noi, no? Vedete che cos'è la storia della salvezza? È un continuo spostare i paletti da parte di Dio verso l'umanità. Cioè Dio stabilisce delle regole, no? L'uomo è fedele, poi dice tanto l'uomo non è fedele, allora che fa? Sposta fino a che ha spostato proprio bene i paletti, mandando suo figlio, no? Tu lo sai bene, mandandolo, proprio facendo, incarnandosi. Il Dio che si incarna è uno spostamento dei paletti, proprio, che Dio era in cielo, no? Dio creatore, l'uomo creatura, cioè c'erano dei paletti, insomma, c'erano dei limiti. Invece tutto questo lo fa perché lo fa?
Perché non ha
direi di sì, sì, sì. Per amore lo fa. Deuteronomio 7,7, perché ti amo, anzi, cioè proprio un presente storico, un presente che dura sempre, no? Benissimo. Bene, allora sapete quando? Appunto, no? Allora dice, quando stabilisce un'alleanza con Noè, adesso poi finiamo questo argomento, stabilisce un'alleanza con Noè, dice, i figli degli uomini sono violenti, sono così. Allora, mangino carne, ma, almeno un paletto, lasciamo un limite che è per noi indicativo, non consumino il sangue insieme alla carne, perché nel sangue c'è la vita. E nessun uomo è padrone della vita dell'altro uomo e neppure della vita degli animali, perché l'uomo mangerà la carne, ma il sangue è di Dio. Nei sacrifici, per esempio, no, il sangue è la parte che va a Dio, l'effusione del sangue. Quindi c'è questo rispetto della vita. Allora, questo rispetto della vita è un limite che anche dopo la modifica, ma adesso ritornando a noi, su questo custodire, tutto questo, quando c'è l'altro, quando l'uomo non è più singolo, non è più, ma è coppia, in mezzo c'è uno spazio. Custodire vuol dire accettare che in mezzo ci sia uno spazio. Guardate, non è una cosa facile, perché già una deriva l'abbiamo vista, ma era prima della coppia, però continua nella coppia. La deriva maschile è questa, la solitudine. Posso vivere nella coppia, però maschile qui, ma può essere tutti e due, siamo due che vivono, convivono, ma non formano coppia. È una grande deriva, un grande rischio che si davvero conviva, si tolleri. Non c'entra niente con col mistero della coppia, la solitudine, ognuno per si, come si dice, si cerca di andare avanti, si fa per i figli, è tutto estemporaneo alla coppia, qualora si facesse per i figli, non prendete, cioè, capito, capiamo bene che vuol dire custodire. Dunque vuol dire considerare questa distanza l'unica possibilità per avere un rapporto, cioè che l'altro, perché tu possa avere un rapporto con lui o con lei, non deve essere uguale a te, non deve seguire in tutto te, non deve, come dire, rispondere a quella visione di Rachele che tu avevi all'inizio. No, tu devi avere la forza, ecco perché la coppia chiede una grande maturità, non è una cosa per neonati né per minorenni, che è una grande maturità, perché tu ti devi sostenere, non essere onnipotente, ma sostenere a una distanza di sicurezza, che è la libertà, per poter amare. Cioè amare vuol dire davvero custodire questa distanza, altrimenti noi faremo dell'altro molte volte, no? Soprattutto le coppie più adulte sono simpatici, soprattutto i mariti che dicono, ma io sono arrivato fino a qua, 50 anni così, perché alla fine le ubbidisco e basta, non neanche metto più in discussione quello che voi dite. No, dice, io sono proprio, non è che dice noi formiamo una coppia, no, dice, io sono completamente rimesso alla sua volontà. I primi anni facevo qualche resistenza, adesso non lo faccio neanche più. E l'altra cosa che ci viene chiesta naturalmente è tenere sempre davanti agli occhi che non siamo in due, che non siamo in due, ma siamo in tre. Siamo un'unica carne, però per diventare quest'unica carne abbiamo bisogno di un giardino. Il giardino è il cuore di Dio, per noi è un polmone. Perché la coppia in due scoppia, prima o poi. Scoppia perché manca l'ossigeno. Che dici della coppia? Senza ossigeno si può vivere, è dura. Non respiri. Che la coppia non è la sovrapposizione di due. non è che noi siamo clonati l'uno sull'altro, non è che noi facciamo le stesse cose. Ecco che è una diversità, assoluta diversità. Sono creati in maniera diversa, è interessante questo secondo capitolo. Sono anche alterità. Kenegdo, l'uno vicino all'altro, ma anche l'uno contro l'altro. C'è anche conflitto, ci sono anche conflitti, perché no? C'è la dialettica di coppia, e mai che non ci fosse. Altrimenti noi saremmo plagiati dall'altro, oppure, non lo so, posseduti dall'altro, assolveremo a una funzione. Ma la coppia non è fatta di ruoli, non è fatta di funzioni, è fatta invece di questo canto, di questa liturgia. E come si fa? Le voci devono essere distinte. Allora mantenere questa distinzione vuol dire vivere alla distanza di sicurezza dell'amore, che è la libertà. Custodire questo spazio di libertà. Che significa? Naturalmente tenere presente che tra me e l'altro c'è uno spazio irriducibile. Questo spazio nella Bibbia si chiama Dio. Il sacro, il mistero dell'altro. Tu non puoi mai dire ti conosco fino in fondo, è una pretesa, è un rischio di possesso. La deriva di Eva è questa, di dare ad Adamo l'unica cosa che gli era stata proibita, l'unico limite che lui non aveva. La deriva di Eva, quando lei no, si associa con e questa è la deriva anche, no? Questa è una deriva, per esempio, no? Sempre sul custodire. Pensare di realizzare tutti i desideri dell'altro. È una deriva, è una tentazione. Non puoi mai riempire quello spazio. Perché non c'è essere umano che possa riempire quell'apertura per cui siamo coppia, cioè questa sete di libertà, di infinito, di bellezza e di giardino. Tu non puoi essere il giardino, altrimenti diventi un cacchio al collo. Tu godi insieme a lui dei frutti del giardino. Il giardino è Dio, giardino del mondo. Non dimentichiamo che questo giardino è in Eden, è isolato, non è fine se stesso. Una tentazione delle brave coppie cattoliche, lo dico per esperienza, non sto parlando da voi, cioè per esperienza di un po' di anni che frequento questo mondo, è l'eccesso di virtù, che secondo me copre il pervenismo. Invece mi spiego, quando c'è qualche crisi nella coppia, lo dico a disonore del nostro mondo cattolico, siamo noi, voglio dire, quando tutto va bene partecipiamo a tutte le cose, cioè, e diciamo anche le cose che vanno bene, giustamente. Quando c'è qualcosa che non va, allora diciamo questo problema dobbiamo risolverlo noi come coppia. Non sto parlando di voi, dico una statistica in generale, così la maggioranza dei casi, finché proprio, vabbè, finché non arriva la catastrofe, allora vabbè, uno non può. E questo è molto brutto, vuol dire che noi non viviamo molto i suggerimenti che la parola di Dio ci dà, no? E neanche la grazia, forse. Perché? Perché la coppia non vive da sola, non può mai andare avanti da sola. Custodire significa anche avere umiltà di dire che in questo giardino c'è la luce, qui il mondo pure qualcosa di là, no? L'Oriente, e io ne ho bisogno, ci deve essere una luce. Chi può essere? È qualcuno che ti aiuta quando c'è qualcosa che non va, un amico, la Chiesa, la fraternità, la solidarietà, l'amicizia, no? Ci sono tante cose dove noi possiamo far vivere, no? L'acqua, ci vuole pure l'acqua, ci vogliono le piante, ci vogliono gli animali, siamo in questo mondo, no? In questo giardino, e ci vuole naturalmente la presenza di Dio. Anche questo vuol dire custodire. Custodire vuol dire che, vi potrà sembrare paradossale, la coppia, specialmente poi ne parliamo nel sacramento del matrimonio, come riparleremo domani, qui parliamo dell'antropologia biblica ancora, non è una cosa nostra. È un dono mica solo per noi, per tutti, per il giardino stesso, dove noi viviamo. E quindi è giusto che venga, come dire, irrorata anche dagli altri che sono. Ecco perché noi siamo qui come coppie, perché? Perché sappiamo che non bastiamo noi stessi, ma il nostro habitat non è solitario, non è dentro casa. E qui vedrai, no? Il senso del privato. Il senso del privato è molto forte anche in noi, anche nella nostra esperienza di cristiani. C'è poco da dire, cioè inutile, io non voglio neanche interpellarvi su questo, perché secondo me, cioè, siamo tutti, dai, diciamo la verità.
Andiamo poco a casa degli altri.
Siamo tutti siamo borghesi. Anch'io, cioè, vengo anch'io da una famiglia borghese, cioè, c'è poco da dire. Abbiamo un senso del privato che ci sovrasta. Poi certo ci impegniamo, ma anche l'impegno lo viviamo in modo, come si può dire, no? Invece sentirsi parte. Custodire vuol dire che io sto in un luogo che è un canto d'amore, dove c'è tanta vita che vibra, no? Guardate, questi poi diventeranno, come dire, i principi della Chiesa, che sarà la famiglia cristiana. Quindi ancora siamo nel Vecchio Testamento, quindi, però pensate quanto fosse bello e quanto fosse esigente già questa scrittura. No, quanto ce ne fosse anche per noi. È ovvio poi che, come nel coltivare, custodire vuol dire, come dire, lasciare un luogo di bellezza e di accoglienza. E quindi il discorso dei figli. Dunque nell'Eden non ci sono i figli, no? No, è un'altra cosa, non c'è. Adesso abbiamo un altro. Capito che eri secondo, io ne avevo messi tre qui, però tutti e tre non li faremo, ma insomma io finché voi non mi fate genere così. Perché adesso abbiamo chiuso questa la visione.
L'ideale,
di storia. Qualcosa abbiamo detto, Abbiamo buttato là qualcosa così, qualche suggestione, no? Ecco. I figli non ci sono. Però c'è che l'uomo passeggiava con Dio alla brezza del giorno. Diciamo, non ne sentivano la mancanza, ecco. Perché c'era Dio, no? Era come un figlio, era come il terzo, era come il fuoco. Bello, vero? Del resto il figlio è il dono di Dio nella Bibbia. Il figlio non è biologico, no? Nella Bibbia, Isacco. Il figlio della promessa, Gesù. Il figlio è il primo segno teologico che c'è.
Quanto tempo sono andati senza figli?
Questa è carina, eh? Anche perché mi ricorda qualcosa di biografico. Che noi donne quando ci sposiamo vogliamo subito avere un bel, di solito, almeno una volta, non so, io ormai sono tanti anni, quindi sono datata di questo, però invece i mariti, aspetta un attimo, no? Aspettano sempre un po', è giusto, non so se è giusto, ma comunque. Niente, quanto tempo? Cioè, qui era prima del tempo, che ancora il tempo non c'era, dopo il tempo viene. Quindi non c'è il tempo, no? Qui diciamo è un morso di infinito, no? È proprio. È quella visione di eternità, no? Si mangia la bellezza, ci si ciba della. Quando loro parlavano tra loro e c'era Dio che passeggia. Questo passeggiare in tre è meraviglioso, è la pienezza, no? La coppia che diventa tre è la vocazione della coppia, no? Non si è mai in due, come dicevamo prima, no? E questo è così. Quindi il figlio è quel terzo luogo, è simbolo di quel terzo luogo, no? Ma viene dopo, perché adesso è importante sapere come mai, no? Viene dopo. Ok, i figli non c'erano, il tempo neanche c'era. Pensate un po' il tempo, per noi famiglie, non è uno scherzo il tempo. Io prima ho schiacciato perché c'era il mio figlio che telefonava, veramente. Devi imparare che c'è un tempo in cui non può telefonare. Però ecco, anche lì, cioè, dopo il tempo diventa un grande limite, no? Però il limite c'è anche nell'Eden, non dimentichiamo, c'è un grande e c'è un Eden. Allora, butto là questa mosso della vipera, come diceva Platone, no? A proposito di Socrate, no? La filosofia è il mosso della vipera, cioè la curiosità, no? Ho imparato al biblico che il principio della sapienza è il senso del confine. È interessante, secondo me. Sì. Se tu non hai il senso del confine, prima di tutto non puoi neanche sconfinare. Poi non hai l'ordine, cioè non hai. Ecco, se non ci fosse, ecco, per esempio, se io non fossi qui, ma fossi lì vicino a te, come potrei rivolgermi, no? Cioè il senso del confine permette l'interazione e permette quindi anche qualcosa di più. Cioè ti permette paradossalmente di uscire dal limite, ma se tu non ce l'hai, no, ci vuole un segno tra me e te, no? Ci vuole tra me e te, tra te e Dio, insomma, per dire ogni cosa ha il suo posto, ogni cosa ha il suo, poi il tempo ci va bene, ma c'è Dio, c'è l'uomo, c'è il maschio, c'è la femmina, il genere è importante per questo, per stabilire un confine. E allora questa è una cosa assolutamente buona, poi però vengono stabiliti altri, è buono perché ecco, nella coppia serve tantissimo, ecco perché per esempio nella coppia, quando finisce la coppia? Quando tra noi c'è una totale fusione. Voi dite, ma perché non dobbiamo auspicare la fusione? No, la fusione, la comunione, non la fusione. Perché nella fusione poi non possiamo più amarci, che facciamo, no? Come un pochino accennavamo prima. Quindi l'amore vive di confini, che significa anche che tu oltre un certo limite non puoi andare. Il senso di Dio, come dicevamo prima. E va bene. L'ultima cosa che voglio dire. Nella Bibbia il caos è l'indistinto ed è una terra dove non si può vivere. In fondo l'Eden forse è un caos, no? La steppa. Non ci si può vivere nel caos. La parola cosmos nella lingua greca, molti ora lo sanno il greco, significa proprio letteralmente insieme di cose che sono ordinate tra loro, cioè distinte. Nel primo capitolo di Genesi la creazione viene segnalata da un verbo soprattutto, distinte, il di, nella forma di fi, no? Ma non separò, diciamo separò, sembrano che li isolasse, no, proprio perché potessero funzionare insieme. Va bene. A un certo punto, che cosa accade? I figli non ci sono, non c'è questo giardino, non c'è il tempo, non c'è. Che cos'altro non c'è ancora? Perché coltivano e custodiscono, va tutto bene. Due cose ancora mancano, va? Adesso non ci sono i figli. La seconda è, c'è una comunione tra l'uomo e Dio. La sediamo insieme. Quindi non c'è, la signora giustamente dice, non c'è il male, inteso proprio come, però ecco, autonomia, sì, come allontanamento, cioè questo. E che cos'altro manca ancora? L'allontanamento, appunto, anche dopo verrà da tutti qua, anche tra l'uomo e la donna, naturalmente non c'è conflitto nel senso radicale che ci sarà dopo, e neppure tra l'uomo e l'animale, che poi ci sarà anche tra l'uomo e l'animale. Coltiva, ma cos'è che non c'è? Senza fatica. Senza fatica e senza sudore. E vi pare niente?
Butta via.
E questo è il punto. Lui si lamentava che le monache non potessero dire, sono stanche, non so di cosa. Ma vedi che loro hanno scelto la parte migliore. sono più furbe di noi.
Però mi hanno detto, diciamo, che avevano fatto esercizi spirituali tutto la mattina, quindi sono anche
allora, hanno fatto fitness, sarebbe. Sì, perché gli esercizi spirituali hanno fatto, e gli esercizi spirituali sono molto più duri dell'esercizio fisico, davvero noi. E allora, che cosa accade adesso? Che cosa cambia dopo questo taglio? Che cosa significa questa manducazione di questo? Questo precetto era l'unico precetto. La domanda mia è questa. Allora, noi dove siamo qui? Adesso? Siamo ancora nell'Eden o siamo usciti dall'Eden? Siamo tutti usciti dall'Eden. Quindi 7 anni sono passati. Che cosa abbiamo? Il tempo. La domanda è questa. Abbiamo ancora un giardino da coltivare e custodire? Sì, direi sì. Il compito è... Però le condizioni sono un po' più favorevoli. Allora, quali sono le condizioni? 1, 2, 3. Quella la diciamo per seconda? La prima condizione, dopo questa cosa che è successa, prima il Signore Dio disse al serpente, quindi c'è una specie di carica barile, no? L'uomo è il primo ad essere interrogato. Adamo, dove sei? È il primo ad essere interrogato perché il divieto era stato dato a lui, quando ancora la donna, nel capitolo secondo, non era stata cavata la cach e banana e costruita. Poi lui dice la donna, sì, però la donna in effetti lo stesso scarica il barile, no? Scarica la propria responsabilità. È il serpente che mi ha detto questo, no? C'è questo rimandare. E non per nulla poi la sequenza delle parole, che sono anche maledizioni da parte di Dio, parte dal serpente, riparte dal serpente. Quindi siamo ormai nel capitolo 3, versetto 14. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai, polvere mangerai, io porrò inimicizia tra te e la donna. Lasciamo stare qui tutto il discorso che è esegetico, è la tradizione dei padri, lasciamo stare. Ma che cosa cambia? Qual è dei tre elementi che abbiamo detto che non c'è più? Non c'è più l'armonia tra gli abitanti. Il rapporto con Dio che sottende a tutte queste cose, e quindi la comunione nel creato, perché invece prima c'era una comunione tra l'uomo e l'animale. Questa è la prima cosa che noi potremmo dire. Cioè nel giardino c'è la parola, entra la parola nel giardino, poi adesso il giardino diventa la terra, nell'Eden l'inimicizia. Ah, dove ritorna la parola inimicizia nel Nuovo Testamento? La lettera agli Efesini. Lui ha tolto di mezzo, ci vorrà Gesù per togliere l'inimicizia tra i vicini e i lontani. La legge era diventata qualcosa che purtroppo manteneva l'inimicizia. Vedete come tutto fa, no? Corrisponde. Il primo grande male è l'inimicizia. Qui viene spiegato tra l'uomo e l'animale, ma si infrange proprio un mondo, un cosmo. Ritorna la divisione, l'inimicizia porta al caos. E Paolo, non per nulla, o chi per lui, nella lettera di Efesini, parlerà di una inimicizia tra circoncisi e non circoncisi, tra gli uomini, non solo tra gli uomini e gli animali, parlerà di un'inimicizia tra i lontani e i vicini, appunto, tra quelli che sono eletti e quelli che non sono eletti. Pensate alla realtà in cui viviamo oggi, tra gli oriundi e gli immigrati, tanto per dire. Che cos'è l'inimicizia? È il considerarsi su due piani diversi. La donna ti schiaccia la testa e tu striscerai le diverse, perché no, caste. Ci sono gli sfortunati, ci sono i fortunati, ci sono gli stranieri, cioè il problema è creare relazioni che siano di rispetto vicendevole, quindi l'inimicizia. non è più, allora, per ricoltivare questo giardino adesso bisogna quanto lavorare? Tanto. La seconda cosa, la donna che viene, alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Prima cosa che viene detta alla donna. Allora, col serpente viene nel mondo, dobbiamo tener conto che abbiamo sempre lo stesso, come dire, lo stesso compito, un giardino da coltivare e custodire, però primo c'è l'inimicizia, abbiamo detto. Quindi col serpente è venuta in questo giardino la parola inimicizia, con la donna
dolore.
La donna porta il dolore nel mondo. Non c'è molto da ridere, però, mi raccomando. Perché porta il dolore la donna? E a che cosa è legato il dolore qui? Al parto. Il travaglio del parto. Che era una delle ragioni che è tuttora nei paesi africani, in certi paesi, io parlo del Sudan perché lo conosco un po' di me, il Sudan del Sud, la causa maggiore di morte delle donne. Nel mondo antico la donna moriva di parto molto spesso, anche Rachele muore di parto, è simbolico il suo. Quindi il dolore, per dire, prima di tutto questo, un destino particolare della donna. Il parto è il segno più grande del potere della donna. E penso che non ci sia un potere più grande di quello che Dio dà alla donna, in questo caso. Non dimenticate che Dio ha creato l'uomo e lascia la donna. L'uomo, certo, poi il maschio ordina le cose, ma la donna è quella, è come la cava di pietra, da cui per Gerusalemme si dice vengono tagliati fuori i tuoi figli. È stupenda questa immagine. Pensate alla grandezza della donna, perché può partorire e può dare i figli al mondo, ma il suo giardino corrotto che cosa porta? Il dolore, proprio là dove c'è lo splendore. È un po' sadico, un po' in effetti, no? Partorirai con dolore, cioè tu esprimerai il massimo della tua grandezza purtroppo nel dolore. Però c'è un altro senso, no, ancora profondo, mi sembra di poter dire, il senso della maternità, che è grande. Maternità e paternità non appartengono all'Eden, vengono dopo, perché la maternità è qualcosa di, non è una visione più, è qualcosa che chiede carne e sangue. E già siamo dopo il settimo anno, giustamente, perché è una nuova era, no? E la maternità che cosa dice? Purtroppo, che dice per esempio in Eva? Perché dopo lei si chiamerà Eva, dopo questo, perché è la madre di tutti i viventi. Nella fattispecie Eva ebbe due figli, poi ne ebbe un terzo. Perché partorirai con dolore? Chi sono i figli di Eva? Perché il dolore, dove nasce il dolore? Nella Bibbia. Sapete dove nasce il dolore? Cioè, è elementare, sto semplicemente guidando i miei testi. Nel conflitto tra fratelli. È il conflitto tra fratelli che introduce nel mondo il dolore, altro che la parola dolore. E chi ne soffre prima di te? Penso mi commuova, anche mio padre quando morì ci disse, tutti noi eravamo lì, a parte mia sorella che non c'è, custodite vostra madre. A me colpisce molto ancora questa parola, perché poi nella Bibbia ci lascia tante parole, non dimenticare le doglie di tua madre, dicono i testi sapienziali, per dire che tu sei nato, ognuno di noi non nasce, ma è qualcosa di più del travaglio del parto, che poi si dimentica subito. Almeno io sono stata fortunata, è stata una cosa veloce, però non è uno scherzo, però insomma, invece cosa resta? Resta il dolore diciamo così, del conflitto tra i nostri figli. Questo è il dolore del partorirai, perché la madre non smette mai di partorire. E quando vede i suoi figli che non vanno d'accordo o che si odiano, il suo dolore continua sempre. Ma allora chi è questa madre? Beh, la madre è la terra, dai, sono tutte le madri del mondo. Purtroppo nella vita si è introdotto in questo giardino che cosa? Il conflitto di morte che porta a quello che verrà vietato, all'effusione del sangue. Cioè a fare, a non custodire più la vita. Ecco dove nasce il dolore, quando non c'è più il custodire. Per cui io ti divoro, io ti mangio. E quindi mangio che cosa? Il tuo sangue, che è la vita. Insieme a te, Caino e Abele, è il mistero del mondo. Allora, domanda sempre per noi: che compito che abbiamo noi? Abbiamo il compito di coltivare e custodire questo giardino, ma svantaggiati parecchio, ben sapendo che il sangue è avversato, che questi figli noi li diamo al mondo, però a che cosa, no? Cioè, dobbiamo prepararci ad essere madri. Non solo con la gestazione, ma anche con il... C'è un altro modo di dare la vita nella Bibbia, che Gesù, con il riscatto. La vita no, deve essere sempre anche riscattata, riconsegnata. Quante volte noi riconcilieremo i nostri figli con la vita? Cioè, dare la vita vuol dire salvarla. Perché la vita si compromette, se pensiamo ai figli, ma anche per noi. Quindi gestare, è un verbo che invento adesso, da cui gestazione, un neologismo, è qualcosa che continua sempre nel mistero della madre. Terza ed ultima, però è corposa, è la più lunga. All'uomo disse, quindi stai tranquillo che l'uomo ha sempre un ruolo molto molto preminente, poiché hai ascoltato la voce di tua moglie, e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non devi mangiarne, io però e qui in effetti si adombra un po' un carattere di qualche uomo che si lascia convincere dalla moglie. Vedete, anche questo non va bene, eh? Lo dice il Siracide: non dare il tuo cuore alla tua donna che non abbia su di te. Quindi voi allora, dice, poiché ha aspettato la voce, ma qui c'era tutta una ragione religiosa, perché vabbè, è troppo lungo, comunque. E poiché, dice, tu hai mangiato dell'albero di cui io, ti dando retta a tua moglie, è importante, voglio fermarmi un attimo, dando retta a tua moglie, non hai dato retta a me. Questo caso, nella coppia, si può dare... Mi chiedo troppo stasera, tutto in una volta si fa fare indigestione. Se siete freschi io continuo, se no ci fermiamo. Ma questo caso si può dare, sapete che voglio dire? Che la coppia non si fonda sull'ubbidienza vicendevole, ma su un'obbedienza che vicendevole, che insieme è nella voce che parla in quel giardino. È molto importante per noi cristiani, domani vedremo addirittura su Cristo, no? Si fonda questo, cioè l'altro può diventare una tentazione per te. Non è detto che tutto quello che vuole l'altro significhi costruire la coppia. E qui però dobbiamo essere molto critici, dobbiamo vegliare sulla coppia. Perché? Perché c'è qualcosa che viene chiesto da chi fonda l'amore di coppia, che è Dio. E noi in questo caso dobbiamo che cosa? Fare da argine all'altro. Essere coppia vuol dire anche essere argine l'uno dell'altro e non riempire tutto quello che lui vuole, perché la tentazione c'è sempre di dire: dammi tutto, mangio tutto, prendo. Allora vedete che la coppia è un'arte molto difficile, in cui bisogna sempre tenere presente il confine, e quindi Dio è il confine. Non è qualcuno che ci toglie qualcosa, ma che ci rende liberi davvero. Che adesso per carità, voglio citare a bella posta un caso veramente estremo, no? Quella coppia di Erba. Cioè non è che formare, ecco, questi vogliono bene tantissimo, mi sembra, si vogliono bene? Chi mai avrebbe potuto mettere, ma come diceva, ho conosciuto uno che ha trattato, uno che insegna, si chiama Ceretti, a professore di criminologia a Milano, alla Bicocca. Lui sta in un team che ha trattato il caso di Erika ed Omar. Ricordate quel caso di quei due ragazzi? Beh, loro hanno appurato proprio questo, che quel delitto efferatissimo, che hanno, sto parlando adesso di quei ragazzi che uccisero la madre e il fratellino di Novi Ligure, la cosa che mi ha colpito tantissimo, per cui ho potuto fare quei gesti poi meglio di questi testi, fu proprio questa, che loro hanno appurato che se non fossero stati in coppia non sarebbero riusciti a fare quella cosa. Loro dicono, ci sono persone, di psicologi, anche psichiatri, che attestano questo, che in coppia si può fare, tanto è vero che la donna in coppia con il serpente ha fatto una cosa. Cioè, allora, che voglio dire, la coppia non è buona in se stessa. L'antropologia di Vivi cosa ci dice? Quello spazio, custodire, dicevo prima, è fondamentale, che è lo spazio di Dio, che è lo spazio del non possesso, altrimenti noi in due riusciamo a fare qualcosa di terribile volendo. Ed ecco perché Dio dice all'uomo: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui io ti avevo detto di non mangiarne. Allora c'è una, diciamo, come dire, una autorevolezza, che è quella di Dio, che è superiore a quella dei coniugi nella coppia cristiana, nella coppia biblica. Non so se mi spiego. Cioè Dio aveva stabilito che per vivere in quel giardino non si doveva mangiare di quell'albero. Se anche te l'ha detto lei, che pure l'aveva tratta fuori da lui, voglio dire, era stato lui a dargliela questa donna, però bisognava rispettare la parola di Dio. Ecco, questo a noi deve servire molto, perché certe volte pensiamo di fare il bene dell'altro dandogli ragione. Invece amarsi vuol dire mettere in gioco molta sapienza, anche arginare l'altro, amarlo, dire dei no non serve solo ai nostri figli, come fanno i problemi pedagogisti, educare l'altro veramente, e coeducarsi, e quindi mettersi questo: maledetto sia il suolo per causa tua. Pensate un po', il suolo, quel suolo, il giardino nell'Eden è maledetto, con dolore ne trarrai cibo, è la stessa parola delle donne. Quindi come la donna trae con dolore dal suo ventre la vita, così l'uomo trae con dolore, con le doglie, dal ventre della terra, il cibo. È stabilito che cosa? Questo dolore, che è sudore, col sudore della tua fronte o del tuo volto mangerai il pane. Mentre prima tutto era, si mangiava senza sudore, finché non ritornerai alla terra da cui sei stato tratto. E c'è la famosa frase delle ceneri: polvere sei, in polvere ritornerai. È tremenda questa cosa. Cioè, tu sarai subordinato alla terra. Proprio perché hai voluto violentare la terra, mangiando proprio quel frutto, in senso questo, diciamo, no? Come dire, togliendo il rapporto di custodia, non l'hai custodito, l'hai fatto tuo, l'hai posseduto. E il possesso, come diceva Olivier Clément, non si possiedono che cadaveri. Quindi la terra adesso ti respinge, spine e cardi, purtroppo spine e cardi produce. E qui c'è tutto il problema del lavoro, perché quando parliamo di coppia parliamo anche di lavoro. Pensate quante volte il lavoro distrugge la coppia. I ritmi del lavoro oggi, non voglio dire distruggono la coppia, ci fanno crepare. Quanto il lavoro influisce sulla nostra vita, sui sentimenti, sulla salute, sul modo di porci in relazione. Oggi in cui il lavoro è per noi veramente un Dio, tra l'altro, o meglio, gli idoli dell'economia sono, no? E noi pensiamo che ci rendano liberi, beh, prima di tutto predicano una schiavitù, è ovvio, ma questa schiavitù c'è con dolore. E allora coltivare e custodire non è facile, bisogna ricominciare da qui. Quindi bisogna intervenire sulle relazioni che siano di amicizia. Per cui noi, non basta che noi costruiamo la nostra coppia, dobbiamo pensare anche al mondo. Creare un tessuto di amicizia, altrimenti neanche le coppie funzioneranno più. Allora, quando noi vogliamo attappare i buchi, non serve molto attappare i buchi. Pure, diciamo, non ci sono le vocazioni per quanto riguarda i sacerdoti. Ma perché non ci sono le vocazioni? Perché non c'è un tessuto di vita cristiana. La vocazione non è una funzione, la vocazione è un figlio di una realtà, no? Che dite voi? Cioè, i presbiteri non è che venivano mandati, costruiti in laboratorio, poi venivano mandati alle comunità. I presbiteri erano i più anziani delle comunità. C'era la comunità, poi ci sono i presbiteri. Ma se non c'è la comunità cristiana, ma come fanno a sorgere le vocazioni? Ditemi un po', ma perché sorgono? E da dove sorgono? E così è la famiglia. Allora, se noi crediamo che l'essere umano sia coppia, che non sia buono che sia solo, allora lavoreremo per una cultura di fraternità, di solidarietà, di amicizia, di comunione, di coppia. E questo ci darà l'esperienza delle coppie. Quindi bisogna tutto questo. Poi il rapporto con la vita. Se noi neghiamo che dal giardino venga la vita, la donna, no? Invece non so, se noi consideriamo il corpo di una donna fatto per essere sempre bello, senza una smagliatura, è ovvio che non faremo mai dei figli, adesso faccio l'esempio più banale, ma mica tanto, no? Ci sono, cioè, oppure vabbè, poi no, si fanno i figli, poi bisogna, cioè c'è questo culto, ecco qui tutto il tema del corpo, no? Che va affrontato quando parliamo di coppia. E allora il corpo è per la vita. La donna, no, è quella che è più legata al corpo per le ragioni ovvie della vita, ma c'è lo scopo della vita o no? C'è questo custodire la vita, lasciare qualcosa, quindi dentro, no? Dentro un luogo di relazione, non solo per te stessa, no? C'è questa fuga della donna oggi, mi sembra. Mi è venuta così, proprio se sia vera. C'è una fuga a se stessa della donna. Penso che c'è un protagonismo femminile di cui forse tutti facciamo parte, che è giusto, è così, che mica siamo fuori da... In cui però potremmo avere delle derive noi come donne oggi, no? Tutto mio, tutto... questa, è ovvio che ci fosse, no, da fare questa rivoluzione, carità. La questione femminile è stata importantissima nel Novecento, cioè non sto parlando di questo, ma mi sembra proprio questa uscita dalle relazioni della donna. Quando la donna esce dalle relazioni siamo a un punto estremo, no? Perché è ovvio che è la più impastata con la vita. Ecco, una cosa che mi ha colpito è una notizia che ho sentito proprio il giorno della festa della donna, che dice che a Milano, appunto negli ospedali di Milano, il 70, dunque sì, il, no, no, allora il, ecco, il 73% delle donne, no, meno del 70, quindi se mancava poco a un 35%, non dichiara il nome del padre, dei figli. Ed è una percentuale, è un terzo, è indicativo della nostra cultura. Molti hanno criticato Gianna Nannini, no? Perché lei è abbastanza grande, ma anche perché non ha un padre, questa Penelope. Ma è un segno della nostra civiltà, però, no? Anche la donna può fare da sola, no? Con le macchine, con tante cose, con tanti supporti. E certamente che tante, come dire, possibilità che oggi la donna ha, pensate, la pillola, per nulla, no? La Chiesa a suo tempo si lanciò però in una battaglia persa in partenza, penso che non è così che evidentemente funzionano le battaglie. Cioè la pillola ha dato alla donna la libertà sessuale, l'aborto vabbè anche, ma prima di tutto, no, gli anticoncezionali. Sto dicendo cose assurde? Non sto dicendo niente, cioè non sto dando un giudizio, no? Sto cercando solo, come dire, eventualmente di portare nell'oggi queste problematiche, no? I mutamenti antropologici sono tantissimi oggi. E quindi il nostro essere coppia cambia. Io penso che questa parola sia sempre una fonte di estrema ricchezza per noi. Perché prima di tutto ci insegna a guardare i valori e i contenuti spirituali. Poi tutto viene da lì, tutto si ricava, si scala da lì, praticamente. E per concludere io dico questo, che il terzo atto era questo. La Bibbia cosa propone in questo nuovo mondo? In questo nuovo mondo ci sono tre giardini dove la coppia può lanciare la tossina. Vediamo come si dice. Tre giardini. Allora, ma li metto in ordine forse più per la coppia che per la Bibbia, comunque, ma non so, dipende al finale dell'ordine dei testi. Il primo giardino è il giardino del cantico, dove c'è un coltivare il giardino e un custodire insieme. Nel luogo che rappresenta il territorio dell'amore coniugale, che è il corpo. È più vicino al giardino dell'Eden perché non ci sono figli. È più vicino perché il mangiare, che diventa un po' tardi il discorso qui, ma non dico, sono stati tranquilli, il mangiare è gratuito, non c'è sudore della fronte, perché lei dice, lui dice, sono venuto nel mio giardino e mangio il mio favo e il mio miele. Amica dice col sudore della fronte, tutti i cibi dolci della terra promessa, piacere. Lei dice, il suo vestito, una parola proprio, su di me è amore, io mangio il suo frutto. Piacere, anche lì. Però è vocabolario del mangiare. Come nell'Eden mangiavano le erbe senza sudare, senza faticare. Non c'è più l'inimicizia. E non c'è, ecco una cosa abbiamo dimenticato di dire circa la donna. Verso di lui sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. C'è un'altra parola che entra con la donna, il dominio. Istinto e il dominio. Tu avrai un bisogno estremo di lui, perché senza di lui non puoi. Perché la donna senza l'uomo non può stare, diciamo. Nella Bibbia il tuo istinto, teshukka è l'ebraico, che è una brama, è una cosa incontrollabile, sarà verso di lui, quindi è una spinta proprio vitale. Perché la donna? Tanto è vero che nel cantico è lei che prende l'iniziativa, quindi non può essere un racconto storico, perché normalmente non succedeva così, è lei che prende l'iniziativa, è teologico. Perché la donna? Che cosa non può fare la donna? Beh, la donna com'è rappresentata? La donna è una cavità, la sua conformazione fisica. La donna è uno spazio vuoto. Questo spazio vuoto esprime un grido, le contrazioni, no? Proprio. E questo però può essere riempito solo dall'esterno, solo dall'uomo. Questa però diventa una maledizione quasi, perché egli, proprio approfittando di questa tua, abbiamo prima ci siamo dimenticati, ti dominerà. È terribile. È come il dolore nel parto. E pensate a quante tragedie nel mondo ancora oggi, no? Ma mi raccomando, questi però non sono cose che devono accadere, eh. È una fenomenologia della realtà. È così. È questo giardino che deve essere recuperato. Cioè, non è che la Bibbia di... Purtroppo poi sono stati letti anche così questi testi, come dire che Dio ha avallato questo, ma non sia mai. Mai è stato nella volontà di Dio che la donna fosse dominata dall'uomo, mai. Possiamo dire, far dire delle assurdità a questi testi.
Prego. Voglio un chiarimento. Per quello
racconto
della creazione, i
verbi sono dominate, ma i verbi. Ah, sugli animali, no, dominate. Riempite e soggiogate, che non è la stessa cosa. Governare la terra. Assolutamente. Quello però è un altro conto, perché lì non riguarda maschio e femmina. Assolutamente. Eh sì, ma il problema dell'interpretazione qui, cioè bisognerebbe, perché l'interpretazione, no, va benissimo, ecco, però ecco, siamo fuori dal rapporto maschio femmina, che prima non c'era, uomo donna. Bene, e allora adesso cosa fare? Il giardino del cantico ci dà una, come dire, una pista. Dove stare, dove andare adesso? Siamo fuori dal giardino. Però il cantico ci dice che nel rapporto fisico, ero, noi possiamo coltivare e costruire quel giardino, restituendo al rapporto tra l'uomo e la donna, a partire proprio dall'intimità, la sua luce edenica, quello che era prima di queste cose, prima dell'inizio della storia. E allora, tanto è vero che lei prende l'iniziativa e naturalmente non c'è dominio da parte di lui e non c'è inimicizia. Come facciamo a capire questo? Ci sono tanti, naturalmente tanti indizi, però ce n'è uno in particolare. Ci fermiamo?
Ci vediamo domani.
Okay. Adesso comunque mi fermo, cioè voglio... Perché si aboliscono i possessivi? Perché dice, il mio amato è per me ed io sono per lui. Così si neutralizzano i possessivi. Nel momento in cui io sono per lui, lui è per me. Quindi mio e tuo non c'è più. Questo è amare. Che non vuol dire una fusione, vuol dire non ci sono più né io né lui, no? Tanto è vero che nel cantico si ripristina tutta la distanza del giardino dell'Eden, perché è una continua rincorsa. I momenti di estasi e di intimità sono rarissimi nel cantico. Durano un secondo, però valgono gli anni di ricerca, perché se voi leggete il cantico trovate un continuo andare verso l'uno, verso l'altro, cercate, soprattutto lei che cerca, però anche lui cerca lei, e poi c'è una castità assoluta in questo senso. Il primo senso, tutti e cinque sensi sono coinvolti, ma il primo è l'udito, mi sembra il più cazzo di tutti i sensi. Una voce, il mio amato, però è quella risucchiare dall'alto, perché lei parte, esce perché sente la voce di qualcuno che non ha mai visto, tra l'altro l'amore ti chiama. Questo è il primo senso, una voce, perché è unica. Il cantico fonda la unicità dell'amato e dell'amata. È un testo rivoluzionario nel mondo antico, dove i re, come fanno adesso, avevano tutte le concubine che volevano, come fanno adesso, dico, ogni riferimento è puramente causale, non casuale, ma questo è sempre così, è primitiva questa cosa. Il cantico era molto progredito, c'è un'esclusività, il coro chiede: ma che ha di diverso da tutti gli altri? Sicuramente non erano né bellissimi né niente questi due, però l'unicità stava proprio in lui, nella sua voce, la bellezza, ecco, la bellezza è il guadagno del cantico, perché la bellezza non è un requisito, la vista, no? Secondo caso, la vista, com'è bella, come sei bella, com'è. Lei non era bella perché lo dice lei stessa, sono nera, essere nera significava essere, diciamo, di una contadina, e belle erano le principesse per statuto ed erano bianche o più chiare perché non si facevano, però era bella perché in questa opera dell'amore con il corpo, no? L'amarsi, il plusvalore è la bellezza, ci guadagni la bellezza. Piccolo Principe dice una volta: che ci guadagno? Il colore del brano, che era il colore dei capelli. E se noi riusciamo a viverlo nella nostra vita erotica, questo è il massimo. Ma qui c'è il custodire, la castità, che non vuol dire che non ci sia anche il tatto, c'è tutto nel cantico, ma è il modo in cui lo vivi. Qui l'altra magari sarà una che agli occhi di un altro manco si gira quando passa, però se tu la guardi bene, cioè con gli occhi dell'amante, lei, tutte le metafore, pensa un po', tutte le piante del mondo, a proposito dei giardini, sono paragonate a lei o a lui, no? Le piante, perché, e i profumi, l'olfatto, dice: guarda com'è aloe, sapete, no, quanto, però il tuo profumo, una traduzione felice secondo me, è la quintessenza di ogni profumo. Non c'è rosa, non c'è gettomino, non c'è nessuna violetta che può dare questa essenza. L'amore è una trasformazione. E allora il giardino che ci ha dato prima di tutto è quello del corpo, poi c'è il gusto, latte e miele sotto la sua lingua, dice, e cose del genere, è tutto così puro. Il cantico è l'unico libro della Bibbia dove non c'è tutto, quantomeno il nome di Dio, c'è solo Yah, la metà. Si dice Adonai, il nome di Dio. Io, per rispetto ai fratelli ebrei, non pronuncio il nome di Dio, sarebbe Yahweh, no? Però Adonai è il tetragramma, il Yah solo compare, due consonanti. Perché? Dice Ceronetti, secondo me lui era molto uno dei più belle traduzioni, ha fatto il laico, Guido Ceronetti, e perché tutto è puro nel cantico. Il cantico è come il tabernacolo. L'amore rende il corpo, quello che Paolo dirà, un tempio dello Spirito Santo. Se noi tutto possiamo vivere, è vero che non possiamo vivere la sessualità, questa è stata purtroppo una venatura dal mondo greco, pensato attraverso questa divisione tra corpo e anima. Il cristianesimo ne ha avuto molto di questo, che non significa che dobbiamo per forza, per carità, però il corpo è certamente, diventa luogo proprio dove si sperime nell'amore, però nell'amore è spesso contemplazione proprio, no? Che si vive nell'esperienza fisica, perché se tu pensi che come dire, dipende, se tu ghermisci il frutto dell'altro, alla fine non ti dà più neanche piacere, tanto è vero che oggi la gente si droga invece di no? Ci sono cose orrende che girano. E lì c'è anche il paragone, che il vino c'era anche a quei tempi, il fiore di loto, no, ci sono piante citate nel cantico, però dice: i tuoi baci sono più inebrianti del vino. C'è un paragone con il vino, ma c'è un più a favore. E poi c'è il tatto. Il tatto è il senso meno utilizzato nel cantico, no? Che restituisce veramente tutta la sua dignità al corpo come esperienza d'amore, ci fa felice anche guardarci, quanto piacere nel guardarci senza toccare, invece noi siamo barbarici, i figli nostri forse ancora di più consumano tutto, perché anche il cibo, no? Il modo di mangiare è Non vi sembra? Cioè, che, da come mangiamo si vede come, da come facciamo tante altre cose si capisce il nostro modo anche di avere a che fare col corpo dell'altro, no? Consumare e gettare, consumare e gettare. Questo no? Modo così orrendo e barbarico che la nostra società oggi, soprattutto per i figli, mi spiace tanto, per i giovani che perdono il giardino, cioè, ci fa uscire nel deserto un uso del corpo così, per cui una ragazzina di 14 anni per una carica telefonica, questo è per noi, è una vergogna per noi, che abbiamo lasciato deserto il giardino del corpo però, sia i moralisti, quelli che non ne hanno parlato per niente, anche quelli l'hanno lasciato deserto. E c'è un giardino che dobbiamo assolutamente presentare, perché è lì che ripareremo, cioè adesso mi fermo. E basta, c'è questo qui, però il tatto dice, ha messo la mano nello spiraglio, sono svenuta, poi mi sono girata e non c'era più. Ma non è triste dire che non c'era più, è perché l'estasi no, deve durare un attimo, altrimenti non è fine a se stessa. Tutto si possiede, tra virgolette, nella castità, e quello ci resta. Basta?
Dal maestro ha imparato anche
la sintesi. Insomma, no, lui
penso che, no, penso che ne abbiamo avuto abbastanza.
Le riprendiamo sicuramente, io domani volevo parlare di no, non glielo posso dire così, questo è un modo troppo piano piano, c'è una deontologia dell'ascolto.
Quindi domani,
grazie infinite dottore,
domani alla mia vita.
E beh sì, ormai lo conclude questo tempo, poi ti prego.
Sì? Ho sempre apprezzato tanto tua esperienza, dicevo Gianina, che cosa vuol dire quando dice che la bellezza è quando è la morte. Lei me l'ha fatto proprio gustare.
Grazie, grazie.
Grazie mille.
Grazie. Grazie tanto.